E dicevamo, il problema dello status va un po' oltre semplicemente la questione dell'accesso a privilegi, a fortune, opportunità, che comunque ne fa decisamente parte, ma ha anche una stretta correlazione con, in qualche misura, l'identità del singolo, la nostra identità, no? Noi in qualche misura, incorporiamo parecchie delle questioni dello status all'interno della nostra poi presentazione di noi stessi agli altri. E questo è un tema che, come abbiamo già accennato ieri, comincia a nascere principalmente con la metropoli. E oggi cerchiamo di capire perché. Non è un tema che era lì sul tavolo da prima. O c'era e veniva interpretato, come dire, gestito in modo completamente diverso, ma ad ogni modo anche questo problema dell'importanza dell'apparenza è un problema moderno. Come vedete, quindi, uno dei buoni motivi per i quali fine Settecento, il Settecento in generale, è un momento di svolta per la nostra cultura è esattamente questo, ovvero sia cambia letteralmente tutto, anche se molto non cambia e non è un cambiamento né immediato né costante, né condiviso da tutte le nazioni europee. Come abbiamo visto, alcune si trovano a doverlo gestire in prima persona, come ad esempio abbiamo visto l'Inghilterra e la Francia, altre lo vivranno dopo secoli letteralmente noi, tanto per dirne una, no? Quindi, come vedete, nella retorica moderna c'è un attimo da discutere di alcuni aspetti, non è che improvvisamente è arrivato uno e ha detto ok, da oggi i moderni, puff, e tutti sono diventati moderni e hanno cominciato a ragionare da moderni. No. Il ragionare da moderni, tanto per cominciarsi a capire, prevede una crescente parificazione tra la vita normale e la vita economica, che noi chiamiamo economicismo, ovvero sia un'esondazione delle categorie economiche dall'ambito specialistico, quindi dall'economia, dove tutto sommato potrebbero avere un senso, per farle poi diventare criteri di giudizio e di valutazione dell'intera vita che tu vivi, con la pretesa quindi che la tua vita sia di fatto economica H24. Questo è un po' un problema, chiaramente. E chiaramente è un problema che si nutre di tutte queste tensioni che stanno crescendo e affermandosi sull'importanza dell'egoismo, no? Perché l'individuo, nel momento in cui si afferma, non è un individuo altruista, solidale, disposto all'apertura e al farsi carico degli altri, ma è un individuo che sempre più diventa uno stronzo egoista che se ne sbatte di tutto il resto del mondo, detto in modo così con una certa licenza poetica. Quindi questo individuo che non si interessa degli altri in qualche misura diventa l'eroe della modernità. Tant'è che ci sono tutta una serie di teorie anche economiche che santificano per certi versi, o comunque proclamano o dichiarano quest'ordine di cose. Uno è sempre il famoso Adam Smith, del quale abbiamo parlato anche ieri, vi ricordo, che è sempre l'autore della Ricchezza delle Nazioni nel 1776, il quale elabora una teoria che ci sta ancora appestando adesso, che è quella della mano invisibile. Qualcuno ha mai sentito parlare della mano invisibile? Ottimo. Ci dite qualcosa? Cos'è questa teoria della mano invisibile? Stavolta faccio parlare lui, così almeno parla. Stand up, nome. Se no poi mi dicono.
Mi chiamo Alessandro e la
Ok.
teoria della mano invisibile è una teoria secondo il quale nel sistema economico domanda e offerta si bilanciano automaticamente senza che lo Stato debba intervenire. E, era diciamo una teoria presente nei sistemi economici prima della crisi del 29 e quando poi ci si rese conto che lo Stato doveva intervenire all'interno dell'economia per bilanciare domanda e offerta.
Questo bisognerebbe raccontarlo ai neoliberisti di oggi che ricominciano col fatto che lo Stato non serve, ma vabbè, comunque sì, più o meno ci siamo. Non è tanto però una questione di domanda e offerta quanto un problema di dinamiche, nel senso che la mano invisibile cosa dice? Che per quanto tu ti comporti da stronzo in ambito di affari, per quanto non rispetti la parola data, sei egoista, sei una specie di sciacallo, eccetera, eccetera, però alla fine tutto questo vostro essere infami genera il miglior risultato possibile per il gruppo. Il che sembra un po' un trucco alla Silvan, se vogliamo essere onesti, e udite, udite, lo è, perché la teoria della mano invisibile è totalmente non verificata. Tant'è che in certi momenti, come ricordava giustamente il vostro amico, il vostro collega, scusate, non vorrei esagerare con i ruoli, se ne sono accorti un po' tutti, perché nel momento in cui è una crisi seria sistemica, se lasci fare al mercato, il mercato fa uno sfracello. E questo non è successo soltanto nel 29, ma è successo nel 2008. Recentemente, se vogliamo andare a tempi un attimo più a portata, sta succedendo costantemente in quasi tutti i sistemi, perché dappertutto gli stati cercano di mettere la pezza ai non funzionamenti del mercato. Perché il mercato non è vero affatto che fa sto lavoro. O meglio, lo farebbe in condizioni teoriche assolutamente meravigliose, che sono quelle della concorrenza perfetta, che sono tutta una serie di punti non verificabili, pure quelli, nel senso che non si verificano, non che non possono essere controllati. Quindi, che succede? Che noi viviamo di fatto una situazione economica nella quale la concentrazione di risorse dovuta alla finanziarizzazione degli scambi porta a delle concentrazioni di denaro che da sole diventano fattori di condizionamento del mercato stesso. A dire, chi ha troppi soldi li usa per farsi di farne continuamente altri, detto in modo un attimo più, come dire, a portata, no? E questa cosa sta generando le peggiori disuguaglianze della storia dell'umanità. Noi oggi siamo di fronte a dei dislivelli di redditi e di capacità economica che non sono pensabili, sarebbero non pensabili in un modo normale, e qui li viviamo contenti, però insomma il problema è esattamente questo. Okay? Però lo lasciamo da parte per il momento, perché tanto chi se ne frega, e torniamo invece alla questione degli status e di tutte queste cosette qui. Allora, lo status abbiamo visto che lo comprendiamo in larga misura come un indice sintetico, se vogliamo fare ragionamenti un tantino matematizzanti, di tre dimensioni significative che abbiamo individuato ieri, vi ricordate? La provenienza, la cultura e l'economia. Di queste tre dimensioni abbiamo scoperto che, per quanto si dica che sono libere, acquisibili e, come dire, lì a portata di tutti, poi di fatto nella prassi questo succede molto meno. Abbiamo parlato anche, vi ricordo, di democrazia sostanziale e formale, che è un tema interessante, vista appunto la disaffezione per le elezioni, che non è che nasca ieri, ma insomma una cosa che va avanti da un po'. E quindi vedete che si tratta di un tema che è vicinissimo alla vita quotidiana, vicinissimo agli interessi di tutti, non è un tema che dovrebbe essere lasciato lì. E questo vorrei ribadirlo per l'ennesima volta, vi ricordo, tutto ciò che voi imparate qui è cosa che potete spendere uscendo dalla porta. Non c'è bisogno di lasciare il sapere sociologico da una parte e usarlo poi eventualmente in un concorso, un colloquio di lavoro, eccetera, perché il sapere sociologico è un sapere che vi permette di vivere meglio e quindi deve diventare qualcosa che spendete regolarmente, che avete nel vostro arsenale di attrezzi per comprendere il mondo. Perché il mondo è fatto così, ragazzi. Che vi piaccia o non vi piaccia, ne facciate parte, non vi sentite di farne parte, quello che vi pare, ditevi quello che volete, ma le dinamiche nelle quali entrate tutti i giorni sono queste. Meglio saperlo. È una questione di semplice furbizia se non vogliamo andare sull'intelligenza, insomma, no? Io gradirei sapere dove mi vado a infilare regolarmente, quali sono le regole, quali sono i possibili modi per gestire meglio situazioni, eccetera, eccetera, no? Quindi, uomo avvisato, eccetera. Allora, dicevamo, come faccio a sapere il mio status? Perché tutti noi abbiamo uno status. Ma dove sta scritto? Se vogliamo mantenere questo lingo informale di oggi pomeriggio, dove l'hanno messo il mio status? A chi chiamo? Nessuno. Questo è uno dei trucchi divertenti della questione. Ovvero sia, lo status è qualcosa che di volta in volta viene decodificato e attribuito dagli altri. Certo, tu puoi fare la parte tua e dar loro una serie di segni che in qualche misura li aiutino a capire qual è il tuo status. Ma vi rendete conto che la questione è piuttosto scivolosa? Perché io posso dare segni che non hanno a che fare col mio status, ma con lo status che mi piacerebbe avere, tanto per dirne una. E quelli che lo fanno molto bene, di solito li chiamiamo truffatori. Ma nell'inflazione di immagine nella quale viviamo oggi, molti ormai non lo fanno per ottenere qualcos'altro se non un riconoscimento. Non barano per fregarti la macchina, non barano per rubarti la pensione, barano perché vogliono che tu pensi che loro sono meglio di te o comunque sono wow, fighissimi. Quindi, come vedete, sono delle dinamiche un po' impicciate nel complesso. Perché vi dicevo che prima la tematica non era così significativa? Perché siccome le vecchie culture, che noi continuiamo a trattare come se fosse poveracci, ma francamente devo dire, più vanno avanti gli anni e più la sensazione che poveracci siamo noi, però pure lì vi lascio il tempo di accorgervene. Le vecchie culture sapevano perfettamente quanto fosse importante questa faccenda e quindi, come dire, di solito rendevano obbligatorio e necessario il mostrare il proprio status. Quindi c'era una parte, diciamo, di come, riconoscimento informale, ma c'era anche una parte di capacità di mostrare. Nel senso che prendete per esempio i leader delle corporazioni di cui abbiamo parlato più volte, i leader delle corporazioni avevano delle coccarde, dei nastri, dei segni che non potevi non sapere se vivevi in quel gruppo. Quindi se tu incontravi uno e non avevi idea di chi fosse e vedevi i suoi segni, sapevi che stavi parlando col capo della corporazione dei birraioli, mettiamola così, tanto per dirne una. Perché questo è importante? Perché, come vi dicevo ieri, lo status è il criterio attraverso il quale noi definiamo le grammatiche che vigono in certi scambi e rapporti. Cominciamo a parlare un filo universitario, giusto un minimo, no? Due palle. Allora, che vuol dire questo? Vuol dire che voi normalmente, quando incontrate qualcuno, quando avete a che fare con qualcuno, senza rendervene conto, spesso adottate una grammatica adatta. Tipo, quando parlate con me, in linea di massima mi date, diciamo, del lei, del voi, del cocktail dei due, insomma, di qualcosa che indichi una minima deferenza, perché io faccio il docente e di conseguenza trattarmi a pesci in faccia non è una buona idea, non è manco buona educazione, tutta una serie di questioni. Nel momento in cui interagite con un vostro amico, questo non vale, con uno che pensate possa essere al vostro livello di status, adottate altre strategie. Quando interagite con qualcuno che percepite essere notevolmente inferiore a voi, allora lì date il meglio di voi, adottando delle strategie che spesso e volentieri sono di una violenza simbolica inaudita. Pensate al mendicante, pensate a quello che vi pulisce, che vuole pulirvi il vetro della macchina, pensate a quanto è duro far finta che qualcuno non esista. Eppure lo facciamo spesso e volentieri, senza esitazioni, perché, come vi dicevo, voi siete sociologi e lo sapete benissimo che nessuno verrà a dirvi come ti sei permesso di non rispondere a quel poveraccio. Ma se lo facessi a quello sbagliato, qualcuno che venisse a chiederti, beh, che modi sono, lo potresti trovare. So se è chiara la questione. Questo vi dimostra chiaramente che nel vostro muovervi apparentemente fluttuante nella società, voi siete perfettamente al corrente delle dinamiche, delle specifiche, delle eccezioni, di un sacco di cose che pensavate di non sapere, ma che invece sapete perfettamente. E questo vale per questo genere di rapporto, vale per le questioni dello spazio sociale, vale per le questioni delle convenzioni, eccetera, eccetera, eccetera. Andreste mai vestiti come Arlecchino a un funerale? Difficile, perché un funerale è un luogo, è un evento dove c'è una grammatica che conoscono più o meno tutti. Se vuoi fare in modo che qualcosa non accada, prendi quella grammatica e la capovolgi. Non so se avete visto un Mercoledì da Leoni o Comma 22, che sono dei film storici, che hanno a che fare con gente che non vuole andare in Vietnam, mi pare evidente il motivo, evidentemente. E che cosa fanno questi? Fingono di essere pazzi. Allora uno va a fare il test d'ammissione all'esercito, si porta un pesce, ogni tanto tira fuori sto pesce e se lo passa sui capelli per pettinarsi e via discorrendo. Quindi cosa fa? Apposta cose che sono terribilmente contro il ruolo e contro il canone. Infrange la grammatica. Ma in America, siccome sono furbi, hanno fatto il catch 22, il comma 22, che dice cosa? Che chi non è sano di mente non può andare a fare la guerra, ma chi allega il fatto di non essere sano di mente per non andare a fare la guerra, invece è sano di mente. E quindi sei fottuto. Non hai nessun tipo di modo per uscirne, chiaramente, no? Perché se tu dici sono matto, non voglio fare la guerra, perché sei matto un tubo, sei bravissimo, via, vieni con noi. Ed è finita la faccenda. Quindi catch 22, comma 22 è un classico esempio di un inganno, una trappola. no? In quasi tutti, in un sacco di sketch, in un sacco di serie, è un riferimento occulto che però torna perché appunto è ormai diventato storico. Quindi capite che sapere lo status dell'altro è importante. Sapere lo status dell'altro è importante ovviamente da un punto di vista strumentale, però io vi esorto a cominciare a rendervi conto del fatto che la vita non è esclusivamente strumentale. Quindi noi possiamo voler avere a che fare con qualcun altro non perché ci farà comodo, non perché otterremo dei privilegi, non perché potrebbe tornarci utile per qualche genere di servizio o di questione, ma semplicemente perché ci fa piacere fare due chiacchiere, perché quello o quella ha un'aria che ci interessa, che ci dice qualcosa, perché abbiamo un eco delle nostre competenze relazionali prerazionali che ci dice che quella persona ci interessa. No? Allora, per poter avere a che fare con lui, che faccio? Questo è il punto interessante. E qui dobbiamo fare un altro piccolo ritorno al pre-moderno. Allora, il pre-moderno, come abbiamo visto, si distingueva per una polverizzazione della popolazione sul territorio. Questo in termini di rapporti e relazioni umane è molto diverso da quello a cui siamo abituati. Vuol dire che i nostri demografi hanno fatto una serie di ricerche per le quali tendenzialmente una persona nell'arco della sua vita in quel tempo incontrava o conosceva 300 altre persone, che equivale a farsi una passeggiata sul corso di Narni un pomeriggio. E hai esaurito tutti quelli che poi vede nella vita, tanto per chiarirsi. Capite che, no? Gli strumenti per interagire erano un tantino diversi ed erano diverse anche le categorie dei rapporti. Perché cerchiamo di renderci conto, perché noi diamo tanta importanza alla distinzione tra primario e secondario? Perché questa ha anche a che vedere con le informazioni di cui noi disponiamo. Tendenzialmente le relazioni primarie le abbiamo con gente che sappiamo chi è, o perlomeno pensiamo di sapere, poi prendete un film qualunque con mariti e mogli che fanno le spie e vi accorgete che questa cosa non sta in cielo né in terra, però insomma tendenzialmente a parte casi particolari noi pensiamo di sapere chi sono gli altri, di sapere che fanno, eccetera, eccetera. Mentre per i rapporti secondari non sappiamo nulla, io vado a prendere il caffè in un autogrill sull'autostrada, ci cioè può essere chiunque a farmi il caffè, so che è uno che mi farà il caffè. Mi auguro. Ora, questo in un clima come quello che vi ho appena descritto del premoderno non vale. Perché se io in tutta la mia vita ho visto e vedo 300 persone, e se 300 persone so parecchio che mi piaccia o no, non dico che sono tutti i miei amici, ma comunque difficilmente mi gabberebbero raccontandomi che sono, che ne so, il maresciallo dell'armata francese. Quando sai perfettamente che è uno che vende occasionalmente suppellettili e altre cose, non so se è chiara sta cosa. Quindi diciamo che è una via di mezzo fra un primario e un secondario, quello che c'era prima, con un accento molto forte sul primario, perché chiaramente il primario fa sostanza, no? Se tu vivi in una famiglia allargata di 30 persone, già te sei giocato un decimo di tutti quelli che vedrai mai, a posto, ma quei 30 li conosci come come le tue tasche. Perciò capite che questo è un altro fattore che, per quanto effettivamente ci porti a dei rapporti molto, come dire, soffocanti, impegnativi, quello che volete, elimina tutta una serie delle radici delle tante paure che ci portiamo in giro noi. Hai paura, ma hai paura di qualcos'altro, non hai paura del fatto di non sapere chi è quello che c'è davanti, non hai paura di non sapere chi è quello che sta bussando alla porta, non hai paura di tante cose del genere perché li conosci. Hai paura magari di quelli che arrivano con i cavalli e le sciabole, siamo d'accordo, sì, ho capito, ma è un attimo più chiaro come discorso, no? Sono come dire, dei pericoli che tu riesci a individuare, che puoi anticipare, dei quali comunque hai sentito parlare, non sono pericoli informi, non sono cose che in qualche modo sembrano accerchiarti costantemente, tu ti senti costantemente osservato, minacciato, eccetera, 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 come oggi. Non so chi di voi ha visto Stranger Things. Qualcuno ha visto? Amen. Allora, Stranger Things si fonda su due tradizioni fondamentali del fantasy e della narrativa, che sono il gioco di ruolo Dungeons and Dragons da una parte, e io nell'84 avevo la scatola rossa che era appena arrivata in Italia, quindi capite che è una storia che ormai mi porto dietro da un po', e la narrativa fantastica di Howard Phillips Lovecraft, ovvero sia i cicli di Cthulhu e tutto quello che fa parte delle mitologie di quel genere. Perché ve lo dico? Ne riparleremo, ma è interessante perché il mito di, il ciclo di Cthulhu, le ontologie, le mitologie di Cthulhu descrivono perfettamente questo tipo di terrore invisibile, informe, spiazzante, devastante. Cioè, Lovecraft aveva visto in termini immaginali e narrativi come sarebbero andate le cose, perché noi abbiamo paura di tutto oramai. Perché non c'è nulla di identificabile, perché non c'è nulla di chiaramente manifestato. Invece nel 300 c'erano i pirati saraceni, erano quelli, facevi le torri, se venivano le rovinavano, lo sapevi, fine, non c'era da starci a preoccupare più, non è che vivevi costantemente, arriveranno i pirati, no, lo sapevi, era parte del progetto. Quindi per molti versi quel modo di vivere era molto più sereno e rassicurante di quanto non sia il nostro. Abbiamo già detto questo, vi ricordo, a proposito del fatto che avevamo anche dei ruoli ben definiti, già presenti, già consolidati, dove non è che dovevi aggiungere niente, se non ti andava di fare una cosa avevi le parole e le formule già a disposizione, la facevi, nessuno stava a farti le bucce più di un tot, mondo molto più rilassato, tempi molto più laschi, come abbiamo detto, quindi insomma cercate di immaginarvelo, viverlo non se ne parla, ma immaginarlo può essere carino. Perciò abbiamo detto, nel premoderno vige una grammatica sociale, vigono una serie di consuetudini tra coloro che si conoscono totalmente diverse da quelle che conosciamo noi. È anche vero che c'è una massiccia, più massiccia chiusura verso l'estraneo. No? Ci sono sempre dei prezzi, difficilmente le cose vengono gratis. Per cui tu hai la tua cerchia conosciuta e quando arriva qualcuno che non ne fa parte, la prima reazione è chi sei, che vuoi, che vai cercando, quelle cose, no? Di immediata ostatività. Allora, quelli che sono abituati a ragionare e a vivere così, cioè quindi praticamente tutti, che fanno quando si trovano con 1 milione di altre persone in un posto che non conoscono? Perché è una bella domanda. Noi usualmente diamo tutto per scontato, tranquilli, un par de palle tranquilli, ragazzi. È stato uno dei momenti peggiori nella storia delle relazioni umane, della storia della nostra cultura e delle culture di cui abbiamo notizia, perché vuol dire un radicale sovvertimento di qualunque tua consuetudine, abitudine, uso, modello di comportamento, eccetera, eccetera, eccetera. Vi faccio presente che per essere ritenuto straniero al tempo dovevi arrivare da un luogo che distasse 1 giorno e mezzo di cavallo da te, quindi praticamente ovunque, grosso modo, perché 1 giorno e mezzo a cavallo non erano tutti i Tex Willer, andavano piano, perciò insomma saranno stati 10-15 miglia, no, una ventina di chilometri più o meno, e dopodiché fuori da quello tutti quanti assolutamente estranei totali. E tu a un certo punto ti trovi trascinato in un luogo che non ti è familiare, dove manca qualunque tipo di struttura che possa aiutarti, perché le città non è che sono diventate improvvisamente metropoli con tutta una serie di servizi, gente sorridente, posti dove chiedere, eccetera. No, se sono trovate improvvisamente centinaia, se non migliaia di persone fra capo e collo, e in qualche modo bisognava fare. Non c'erano, per esempio, le fogne che ci sono oggi, non c'erano tante questioni di igiene, non c'erano tanti luoghi di ritrovo. Erano posti, come abbiamo visto, dove si andava principalmente per proteggersi, per ripararsi quando ci capitavi, a volte non ci andavi per niente. Perciò la domanda importante è: come faccio ad avere a che fare io con tutti sti estranei potenzialmente pericolosi? Ok, questo è il punto. Quindi, come vedete, improvvisamente io mi trovo da una situazione di totale predominio delle relazioni primarie a una situazione di invece totale predominio dei rapporti secondari. Io vedo gente con la quale dovrei o dovrò avere a che fare perché? Perché saranno colleghi miei quando andrò a lavorare, operai come me, saranno il mio datore di lavoro, sarà gente che dovrebbe darmi un alloggio, darmi da mangiare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutti questi ruoli che noi diamo per scontati cominciano a prendere forma adesso, ma non sappiamo cosa fare per gestirli, sti ruoli, perché noi non siamo preparati. Perché il modo di fare che abbiamo con noi è un modo di un altro mondo, quindi ci troviamo qui come se noi atterrassimo su Marte e il che non è proprio esattamente vero, basta andare da un'altra parte anche qui. Io tempo addietro andai in Olanda la prima volta e in Olanda nei bar ci sono delle bellissime strutture che ricordano delle ruote panoramiche con sopra delle uova sode. Io amo le uova sode. Entro nel bar, vedo tutte queste cose e comincio a pormi una lunga lista di problemi che ovviamente all'olandese normale non vengono manco in mente perché lui lo sa che fai. Io no, quindi mi chiedo, glielo chiedo, lo prendo, lo pago, non lo posso prendere, è ornamentale, lo prendono soltanto certi perché hanno un rapporto particolare col datore, col signore che bada il bar. E quindi lì ti accorgi che anche tu normalmente ti appoggi terribilmente a delle consuetudini che dai per scontate. Ecco perché è importante uscire, perché altrimenti noi abbiamo la strana idea che quello che c'è intorno a noi sia la regola. E non è la regola, ragazzi, è quello che facciamo lì, in quel momento. Lì, qualche anno prima, era tutto un altro discorso. Lì, fra qualche anno, sarà tutto un altro discorso. Io non posso imputare a qualcuno il non sapere come ci si comporta lì adesso e prenderlo come un indice, tanto per dirne una, di inferiorità mentale, cosa che invece tendiamo a fare molto facilmente. Ponetevi una semplice domanda: e se mi trovassi io nelle sue condizioni, tipo del migrante che è arrivato e atterrato e viene da un posto che sta, che ne so, in Burkina Faso, e non capisce niente di quello che sta succedendo, anche perché probabilmente ha una storia alle spalle abbastanza traumatica. E noi lo guardiamo ridacchiando, tanto per quello che dicevamo prima sulla violenza simbolica degli scambi. E se ci foste voi senza una lira in Burkina Faso, che fareste? Gli fareste vedere voi come si fa? O sareste esattamente così? Che è facile, no? Quando si sta sulla propria terra, con i propri costumi, le proprie abitudini, facilissimo giudicare gli altri. Andiamo noi. E vediamo quanto siamo in grado di capire che fanno, che dicono, come vivono, se sopravviviamo, eccetera. Quindi teniamolo bene a mente, questo io ogni tanto cado sugli insegnamenti del famoso povero Cristo, quello vero con la C maiuscola, che dice sempre: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Io di mio dei peccati ce n'ho abbastanza da evitare qualunque tipo di pietra. Gli altri invece pare che abbiano un sacco di pietre e i peccati li abbiano messi da qualche altra parte. Perciò teniamolo presente perché non è giusto. E chi si occupa probabilmente di sicurezza dovrebbe essere in grado di avere uno sguardo equilibrato su questi argomenti, non radicalmente distorto da pregiudizi, sensi di autoimportanza, tutte cose per gente piccola, ragazzi. Questi sono i metri di giudizio per essere umani fino a un certo punto. Ecco, per essere umani fino a un certo punto è importante rendersi conto delle circostanze, è importante porsi il problema dei motivi, tante cose che noi normalmente evitiamo radicalmente di fare perché poi diventa scomodo, non possiamo più fare tante cose. Ci siamo fin qui? Quindi, chi dovesse essere molto interessato a questo argomento potrebbe leggere un bellissimo libro di un sociologo americano, anglo-americano, che si chiama Richard Sennett, vivo e vegeto, grazie a Dio, che continua a scrivere un sacco di cose interessanti. Il libro si chiama Il declino dell'uomo pubblico e racconta giusto appunto la genesi delle grammatiche sociali contemporanee, trovando che i nostri predecessori spesso e volentieri erano molto più intelligenti e molto più spigliati di noi, pur vivendo in condizioni che noi riteniamo inconcepibili, mancando poi i cellulari e tutte queste altre bellissime cosette che ci siamo inventati nel frattempo. Però da dove mutuano loro, e guardate come le cose sono sincronicamente connesse, da dove mutuano gli strumenti per interagire in condizioni totalmente nuove, perché bisognava interagire, cioè tutto dovevi poter dire a qualcuno scusi, ecco, questo scusi che noi diamo per scontato non lo è. Non so se è chiaro. Questi sono i gesti di cui parliamo, il sorriso col quale ti rivolgi a qualcuno, la postura, il tono della voce, sono tutte cose che voi date per ovvie e naturali e non lo sono. Sono frutto di una lunga serie di elaborazioni culturali, una lunga serie di messe a punto, una lunga serie di creazioni di modelli di comportamento, come abbiamo detto. Tutto questo è un bagaglio che voi avete senza sapere di averlo. Ecco perché vi dicevo che siete sociologi, che lo vogliate o meno. Perché tutti quanti, hanno a disposizione queste cose. Se sono un minimo intelligenti, le applicano pure, altrimenti piace loro, come dire, scompaginare le carte o i patelli e i bourgeois, e possono anche, sapendolo chiaramente, generare scompiglio, attirare attenzione, causare qualche genere di, che ne so, brivido intellettuale in quelli che testimoniano. Ok? Quindi ci dice Sennett che questi strumenti nelle prime metropoli, Londra, vengono mutuati dal teatro. Quindi, come vedete, il ruolo ha un suo perché. Non è casuale che andiamo a chiamare ruolo il ruolo. Il ruolo si chiama così perché c'è una fortissima connessione col ruolo teatrale. E questa cosa innesca tutta una serie di conseguenze che ora non posso andare a esaminare nello specifico, se no facciamo un'altra lezione che sarebbe molto bella, ma magari me la tengo per uno dei corsi successivi di sociologia un attimo più specialistica. Però, di fatto, noi pian piano cominciamo a mettere insieme dei metodi e degli strumenti per interagire con gli altri. Tant'è che Sennett, nello stesso libro, ci dice: la metropoli è il luogo dove è possibile incontrare gli estranei. Diventa la vocazione della metropoli. La metropoli è bella perché può incontrarci chiunque. E siccome stanno arrivando le cose dalle colonie, ci sono un sacco di questioni in ballo, ci sono un sacco di brividi di novità, di cambiamento, no? Abbiamo visto chiaramente il cambiamento di paradigma, il cambiamento di modello porta con sé delle complicazioni, ma anche delle grandi opportunità. E che succede? Si generano e si creano degli spazi nei quali improvvisamente queste grammatiche non valgono, vengono abolite, che sono grammatiche che comunque restano vicine a quello che era il precedente, perché è chiaro, tu conoscevi quelle famose 300 persone, ma sapevi anche che c'erano i magistrati, che c'erano i principi, che c'erano i nobili, quindi avevi delle gerarchie e delle grammatiche specifiche anche per quello. Che succede? Che in posti come le coffee houses inglesi di questo periodo, invece, improvvisamente non valgono più queste specifiche convenzioni e si può parlare liberamente con chiunque. Poi dice che improvvisamente ci siamo tutti innamorati della democrazia. Grazie, perché quella era vicina all'ideale di democrazia, no? Degli scambi di pareri, degli scambi di idee, dei momenti nei quali si avevano delle convinzioni e si cercava di convincere gli altri, dei momenti che poi sono quelli che sono stati travasati negli ideali con i quali abbiamo creato la famosa nostra democrazia, che poi, come abbiamo visto ieri, non è che goda di tutta questa grande salute al momento, però viene da lì. Ma è ovvio che era un tempo molto diverso dall'oggi. E c'erano i parchi nei quali si poteva andare in giro quasi come si voleva. Al tempo venivano redatti miriadi di diari di tutti quelli che avevano il coraggio di avventurarsi nello spazio pubblico, perché era una minaccia perenne, no? E scrivevano dei libri. Quindi, se voi, non credo, non l'ho fatto manco io, però voglio dire, magari qualcuno si innamora e decide di farlo. Se andate a leggere questi diari di coloro che avevano il coraggio, che cercavano di educare i giovani e le giovani di buona famiglia all'affrontare gli spazi pubblici, scoprite una serie di cose che lasciano di poco a bocca aperta, no? Perché nei parchi, per esempio, era lecito per le donne andare in giro vestite di veli o addirittura nude, se lo avessero voluto. Non c'erano tutte le improvvise convenzioni, tutte le trappole mentali, tutto quello che ci impedisce di lasciare andare, di essere in certi momenti ciò che vorremmo essere, qualunque cosa questa sia, addirittura, e parlo di addirittura perché poi dopo arriva la regina Vittoria che metterà perfino le gonne ai tavoli perché le gambe dovessero far pensare male, quindi figuratevi quanto sta cosa improvvisamente viene rigettata, però c'erano queste possibilità. Tu entravi in un parco pubblico e poteva succedere letteralmente qualsiasi cosa. Quindi figuratevi quanto inizialmente questo discorso è stimolante per delle energie anche creative, delle energie culturali, delle energie generative che fino ad allora erano rimaste, bene o male, volente o nolente, limitate in certi contesti dove potevano far poco. I famosi 300 che conosci in tutta la vita difficilmente ti portano a questo brivido intellettuale, a questo coraggio anche esibizionista. Quindi, come vedete, questo è il momento nel quale cominciamo a cercare di capire come fare, ed è quello in cui nascono la gran parte dei modelli e delle abitudini che abbiamo ancora oggi. Poi dopo noi li studieremo con un'enorme attenzione, ci sono autori come Goffman, del quale parleremo evidentemente, che riconoscono nell'oggi ancora tutte le conseguenze di queste scelte, li analizzano, le mettono in luce, non fanno i conti con i social, perché i social sono ancora un'altra questione. Anche lì, dal mio punto di vista, i rapporti e le categorie sono da rivedere perché non valgono, non c'è un primario nel social. C'è qualche articolazione di secondario, ma il primario non c'è, perché dal mio punto di vista, ragazzi, lo capirete leggendo i libri, ma penso che già lo abbiate capito, il primario richiede la compresenza. Un rapporto primario è un rapporto che si stabilisce di persona, nel quale non c'è soltanto il fattore intellettuale della curiosità mentale consapevole, ma c'è un riscontro fisico, c'è un riscontro energetico, ci sono tutta una serie di cose in gioco che non hai in nessun modo occasione di verificare se sei online. Quindi nel rapporto online il primario non c'è. L'hanno riformulato, come vi dicevo l'altra volta, se non ricordo male. Adesso noi abbiamo gli amici su Facebook, ma che amici sono? Quindi vedete che ci sono delle strategie linguistiche ingannevoli, perseguite intenzionalmente, quindi non è che diceva, gli è venuto in mente così, no, gli è venuto in mente perché sapevano perfettamente ciò che stavano facendo, ovvero sia c'è un intento di emulare e sostituire dei tipi di relazione con altri. La relazione primaria vera, quella che si ha tra persone che si parlano, si respirano, si toccano, eccetera, è ingombrante, problematica, non ti mette al riparo, non puoi andare via, non c'è un click da fare per scappare, stai lì e te la devi beccare tutta nel bene o nel male. Allora leviamo sta cosa e rimettiamoci una cosa che definiamo amicizia, ma che non ha niente dell'amicizia, come era tradizionalmente intesa. Dopodiché, chiaramente, una volta che fai questi giochi di potere sulle parole, probabilmente un bel giorno tutti penseranno che l'amicizia normale sia quella di Facebook e che quando hai un rapporto di un altro genere con una persona sei malato, stai male, devi essere diagnosticato rapidamente, chiuso da qualche parte, eccetera, eccetera, eccetera. Spero di essere vivamente di essere morto al tempo, ma non credo che manchi molto. Quindi, teniamolo presente, capite? Però diciamo che nel tempo lì si cominciano a definire le relazioni primarie e i rapporti secondari e si pongono anche sulla scorta della scelta fatta qualche decennio prima a favore del gesto meccanico e quantitativo della macchina, come abbiamo visto l'altro giorno, le basi per la società nella quale viviamo noi, la società dove l'umano è perfettamente sostituibile, anzi è meglio sostituirlo con le macchine, perché le macchine sono meglio. Capite perché viviamo in un tempo nel quale possiamo vivere soltanto perché sono successe cose 3, 4, 5, 600 anni fa? Perché se voi diceste una cosa del genere a qualcuno che viveva al tempo, quello vi guarderebbe come se foste matti. Semplice. Quindi teniamolo presente. Al momento è così, non è detto che debba continuare ad essere così, non è detto che sia giusto che sia così, magari lo è, però credo che siano domande che ognuno dovrebbe rivolgersi e sulle quali dovrebbe riflettere prima di aderire, perché aderire a suo modo è comunque un modo per essere corresponsabili. Scomodo, me rendo conto, però. Quindi, la genesi, come abbiamo visto, di queste grammatiche sociali la abbiamo intorno appunto al fine 600, inizio 700, quando cominciano questi i primi movimenti che porteranno poi a Londra, ai primi dell'Ottocento, ad essere un luogo dove abitano 1 milione di persone. Okay. Che cosa comporta questo nei termini di attribuzione e valutazione di status? Okay. Questo chiaramente è uno dei punti, no? Il punto dal quale eravamo partiti. Allora, noi passiamo, come abbiamo visto, da un mondo nel quale tutti sanno tutto degli altri e se non ne sai qualcosa te la dicono perché hanno le loro insegne, coccarde, attribuzioni varie, quindi tu non ti puoi sbagliare, a un mondo nel quale improvvisamente ci rimane poco di tutto questo e viene eroso piuttosto rapidamente, no? Le vesti particolari dei nobili, vabbè, quelle le puoi ancora continuare a capire, ma ti trovi folle di persone vestite in modi che non rientrano in nessun tipo di codice, vestite con degli stracci, vestite con delle messe, delle nuove uniformi, delle tute, delle cose che non ti permettono di capire. Ok? E soprattutto tu non hai nessuna base sulla quale sapere di che parliamo. Quindi, paradossalmente, da una parte la vista, l'apparenza perde la sua precedente utilità, ma dall'altra diventa l'unico strumento a tua disposizione, perché tu dell'altro sai soltanto ciò che vedi. Ecco perché improvvisamente il tema dell'apparenza comincia a diventare un tema cruciale. Perché mentre nel mondo precedente tu sapevi una miriade di cose su quello che incontravi anche senza averlo mai incontrato di persona, oggi tu incontri costantemente gente della quale non sai niente. E quindi devi imparare a decrittare, devi imparare a leggere il corpo, a leggere una serie di segnali che tutti noi diamo per scontati e che capiamo perfettamente, ma che se dovessimo descrivere spesso e volentieri non sapremmo come fare, perché di nuovo è un tipo di sapere che si chiama, ragazzi, sapere incorporato, poi vedremo da dove ci arriva, ma ce l'abbiamo tutti. È anche qualcosa di ancora più profondo, qualcosa di talmente corporeo da non essere minimamente consapevole né percepito. Ma noi sappiamo leggere l'espressione degli occhi, sappiamo leggere l'inarcarsi delle sopracciglia, sappiamo leggere le tensioni dei micromuscoli facciali, sappiamo una miriade di cose, no? Delle quali nessuno ci ha insegnato niente, peraltro, perciò com'è accaduta sta cosa? Quindi capite che questa attenzione all'apparenza comincia a generare tutta una serie di meccanismi che poi diventano quelli con i quali siete abituati a vivere voi, fondamentalmente, i quali spesso ero abituato a vivere anch'io, poi qualcosa è peggiorato, qualcosa no, però di fatto l'idea generale è quella, ovvero sia il fatto che lo status diventa un oggetto in qualche modo di una stipula comune. Lo status diventa qualcosa che è importante, come abbiamo detto, perché continua ad essere il fondamento sul quale si decidono le modalità di rapporto e di relazione con l'altro, ma non è più dato, non è più qualcosa di pubblicamente riconosciuto e attribuito, ma diventa qualcosa sul quale si può in qualche misura lavorare. E questo apre a una delle più profonde e meno percepite radici di incertezza di oggi. Ovvero sia il fatto che tu non hai mai idea di chi hai davanti. E le tecnologie questa cosa l'hanno resa ancora più diffusa, no? Pensate ai furti d'identità, pensate alla possibilità di falsificare documenti, pensate a quanto il discorso dei documenti sia un discorso rassicurante, ma comunque che lascia il tempo che trova, no? Perché tu vedi un documento, ma mo' che hai visto il documento, che dovresti prendere il documento, andare a fare una ricerca sui database e vedere se c'è uno storico, ma uno che te può fregare se l'è fatto lo storico, quindi che controlli? So se è chiara la questione. Ci siamo dotati di tutti gli strumenti necessari per amplificare tutte le possibili vibrazioni negative di questo stato di cose, perché noi da questo punto di vista siamo proprio bravi. E quindi ci troviamo a dover gestire una situazione nella quale appunto lo status diventa oggetto di discussione, di attribuzioni. Io posso pensare di, tu puoi pensare di, vediamo se quello che tu pensi, vediamo quello che io penso. Chiaramente questo che cosa fa? Ci espone ancora di più all'importanza dell'altro, perché se io proclamo lo status ma gli altri non me lo valutano, non me lo verificano, è uguale, non serve. Lo status, come vedete, è un qualcosa di intimamente relazionale. Non posso semplicemente proclamare di essere fighissimo, cioè deve essere qualcuno che mi dice sì, è vero, perché altrimenti è un po' un problema. E ovviamente questo poi segue su tutta un'altra serie di questioni. Perciò una delle cose che noi impariamo a fare, e che voi avete imparato a fare sin da piccoli, è capire lo status dell'altro. Attività stancante, attività estremamente complessa, perché come già abbiamo visto ieri, è un'attività che implica una valutazione su almeno tre sfere. La provenienza, la cultura e l'economia, abbiamo detto. Non è che tu quando guardi uno non le pensi queste cose. Perciò vorrei che capiste e vi rendeste conto del fatto che il vostro cervello è enormemente più potente e capace di quanto voi non pensiate. Perché voi questa stima la fate in un batter d'occhio. so se è chiara sta cosa. Tu guardi uno e sai. Non sai, non sei in grado di farmi un profilo dicendo allora, quello è probabilmente un impiegato bancario, eccetera, però tu sai come ti comporterai, se è il caso di comportarti, se è il caso di andartene. Quante volte camminando per strada basta un'occhiata e cambiate marciapiede? Perché c'è qualcuno che non vi torna. Il che chiaramente ci dice un sacco di cose, evidentemente, perché qualcuno che non vi torna potrebbe pure essere uno che sta poco bene, potrebbe essere uno che ha delle difficoltà strutturali, potrebbe essere uno che arriva da un'altra parte e lì i modi di stare fuori sono diversi, perché non c'è una norma, ragazzi. Ogni cultura si fa il suo spazio, si fa la sua sezione finita. Se avete aperto sociologica avrete visto che la citazione d'apertura di Weber ed è una delle cose più importanti che secondo me siano state dette nel XX secolo, però ogni cultura ha il suo, quindi io posso, però quel tipo di differenza per me è un allarme, perché non so come reagisce, non so che succede, non so se capite la questione com'è. E ovviamente quindi da una parte abbiamo questo, come dire, questo sopravvivere di diffidenza che ci portiamo dietro e che probabilmente è anche connesso in parte alla nostra dimensione animale, dall'altra però abbiamo questa capacità incredibile di aspettate che non so più dove siamo finiti questi qua. Avevo visto uno che doveva entrare, me lo sono sognato oppure l'avete visto anche voi? Ad ogni modo, quindi capite, no, che la nostra competenza sociologica e sociale da questo punto di vista è talmente sofisticata da esercitarsi in un batter d'occhio senza che io ne abbia la minima consapevolezza. Il che ci dovrebbe parlare dei limiti della nostra consapevolezza. Tanto per farvi un esempio. Perché evidentemente noi siamo in grado e facciamo costantemente cose che sfuggono totalmente alla nostra autopercezione. Questo è il punto. Possiamo parlare di gesti, possiamo parlare di una serie, non so se avete mai sentito parlare di Douglas Adams. Io ne parlo sempre perché lo adoravo, è l'autore che ha scritto La guida intergalattica per autostoppisti, uno dei capolavori del XX secolo. È morto nel 94, purtroppo. Ma ha scritto una serie di romanzi estremamente divertenti e molto molto intelligenti, uno dei quali aveva a che fare con uno che cominciava a fare programmazione, parliamo degli anni 90, quindi molto prima che diventasse normale fare programmazione, e lui aveva capito bene la musica e quindi a un certo punto c'è questa scena nella quale c'è uno che sta programmando, arriva un suo amico, lui pia una palla, gliela tira, quello senza farci caso pia sta palla al volo, l'altro gli dice, sai che se io dovessi scrivere un programma per fare in modo che tu prenda questa palla ci vorrebbero 3 giorni. E tu l'hai fatto in una frazione di secondo. Questo è il punto. Noi, come dire, funzioniamo splendidamente bene spesso quando non siamo in grado di accorgercene, il che è frustrante per certi versi, ma ci imporrebbe una serie di considerazioni autocritiche, perché lì ho tanti pregi, ragazzi, ma anche tantissimi difetti. Uno di questi è che appunto tende a disprezzare ciò che non capisce, e siccome non capisce un sacco di cose, noi sprechiamo disprezzo che potremmo tenerci per fare miglior figura in tantissime occasioni. Questo succede palesemente anche nella scienza, spesso e volentieri. Noi abbiamo delle idee come, com'è che si chiama quella, immondizia cellulare, perché secondo noi c'erano dentro le cellule e nei pressi del DNA tutta una serie di cose inutili. Non erano inutili, non capivamo a che servivano. Perciò capite che l'atteggiamento è importante. Se tu parti dicendo ah, c'è questo che abbiamo capito e poi tutto il resto è immondizia, tradisce un tuo essere un po' così, come dire, stupido. Teniamolo presente, perché quelli siamo noi e il mondo fuori sta pagando il conto di questa stupidità applicata a scoperte veramente vertiginose. Per cui ricordiamoci questo discorso quando facciamo le nostre cose. Uno sguardo, un minimo autocritico è sempre utile. Giuro, ci sono voluti anni per capirlo, quindi non immagino che vi possa sembrare una cosa ovvia. però magari se voi dico prima ci mettete qualche anno in meno e già un passo avanti. Facciamo un piccolo break intanto. Abbiamo parlato di queste dinamiche di attribuzione dello status, no? E abbiamo scoperto che appunto cominciano a diventare centrali nel momento in cui cominciano a porsi le basi di quella che noi chiamiamo secondarizzazione dei rapporti. Secondarizzazione dei rapporti, potrete immaginare, significa predominanza nell'ambito della propria sfera relazionale di rapporti secondari e non di relazioni primarie. E questo chiaramente è un portato in larga misura dell'aumento delle dimensioni dei luoghi dove si convive, delle città, delle metropoli e via discorrendo, perché a differenza di prima, in questa concentrazione crescente ci mette a contatto con sempre più estranei. Anche lì potremmo chiederci, come Sennett non ha fatto nello specifico del testo, se esiste una soglia oltre la quale troppo stroppia. Io credo di sì, tendenzialmente al momento noi ci stiamo muovendo in scale che cominciano ad esorbitare le competenze e le capacità umane, credo. Tant'è che poi dobbiamo andarci a rivolgere a tecnologie come appunto big data, intelligenze artificiali assistite e via discorrendo per cercare di darcene conto, cosa che poi avviene in modi discutibili, diciamo così, eccetera eccetera. Ma ad ogni modo, insomma, noi ci troviamo ad avere comunque molti più rapporti secondari che non relazioni primarie. Ovviamente questo, detto piuttosto per incidence, ha delle conseguenze sui nostri equilibri psicologici, chiaramente. Perché, come abbiamo visto, la relazione primaria è estremamente più soddisfacente da un punto di vista di riconoscimento e di interriconoscimento soggettivo. La relazione primaria è quella che ti informa del fatto che qualcun altro ti ritiene importante, che non è poco, no? Quindi è un fondamento per l'autostima, è un'ancora, diciamo, simbolica per tutto quel nostro essere un po' così sbilanciati da considerazioni soteriologiche. Mazza quanto parla difficile questo, che vuol dire, che hanno a che fare con l'anima e quindi anche con il famoso sospetto che sta sempre lì nascosto da una parte, che siamo esseri mortali, che è il punto focale di quasi tutto quello che ci diciamo e che facciamo fondamentalmente. Vi ricordo che su questo esistono almeno due testi semplicissimi e molto efficaci. Uno è il famoso Ungaretti, no? Si sta come d'inverno sugli alberi le foglie, d'autunno, scusate, sugli alberi le foglie, che è anche la stagione giusta, quindi, e che tutti quanti pensiamo, ah beh, questo è per i soldati. No, no, è per l'essere umano, ragazzi, perché i soldati sono quelli che piano le schioppettate, è vero, ma non è detto che pure noi non abbiamo lo stesso problema, ed è questa la condizione esistenziale normale per l'essere umano. So se è chiara sta cosa. Spesso e volentieri me la prendo con la nostra scarsa lungimiranza, perché noi siamo perennemente alla ricerca di certezze, ma l'unica certezza che abbiamo, famo finta che c'è, che è quella che moriremo tutti, prima un giorno o l'altro, prima o poi, si spera sempre poi, grattatevi, fate quello che volete, però di fatto il dialogo interiore è spesso e volentieri focalizzato su questi temi, che sono quelli che motivano poi una serie di paure, una serie di ansie, una serie di questioni ulteriori che si trasfigurano, si trasformano, tutte quelle belle cose che fanno normalmente i mostri in quasi tutta la narrativa di genere. Quindi il problema è questo: da una parte appunto Ungaretti, dall'altra il mito della spada di Damocle, che credo non l'abbia mai sentito nessuno. Conto che Ungaretti qualcosa abbia detto, perché sennò lascio qui il microfono e me ne vado, ma la spada di Damocle rischia di essere una cosa che forse avete visto, se avete visto Supernatural, ci sono tutta una serie di serie dove a un certo punto compare questo che gira con una spada appesa sulla capoccia, legata a un filo molto esile, eppure lì, povero Damocle, no, siamo sempre noi, cioè tutti noi siamo quelli che vanno in giro con la potenziale spada sulla capoccia. Fare pace con questa cosa è uno dei modi nei quali si suppone si viva meglio. Fare pace con questa cosa ha una serie di conseguenze abbastanza, come dire, importanti, ovvero sia fare in modo di non aver da dire niente a nessuno, aver chiarito i propri rapporti importanti. Non dire vabbè lo faccio domani, perché magari domani non c'è, fate le corna, quello che vi pare, però per quanto brutto e seccante, vivere come se fosse l'ultimo giorno, letteralmente, non è una cattiva idea. Perché non, ti evita tutta una serie di stress dell'ultimo momento, potenziali questioni, incombenze, cose. Dovremmo farci pace, ragazzi, anche perché vita e morte sono una di quelle coppie che sono meno ovvie. A noi sembrano tutte ovvie. Noi siamo abituati a pensare che la morte è a un certo punto una delle tre parche che pia dai al filo e tu arrivederci e grazie. No, non funziona così, ragazzi. Perché noi, come ci dicono le scienze applicate, no? Quindi parliamo di nuovo di cose che non è che me sto inventando perché ho visto un documentario New Age, ma le scienze ci dicono, credo di avervelo già accennato, che noi siamo esseri un po' particolari, non solo noi, tutti gli animali di una certa stazza, ma noi anche, perché noi di fatto siamo una federazione, un piccolo universo di altri esseri viventi. Voi siete fatti da 90 miliardi di esseri viventi, cellule, batteri, virus, funghi, tutti quelli che con la mucchina possiamo stroncare e distruggere, ringraziamo Dio, famogli male perché mi raccomando, mica ce n'ho dentro la metà. Metà di me è fatta di quella roba lì, ma famo finta di niente. Io vi ricordo, se non lo sapete, che noi digeriamo e quindi mangiamo, ci nutriamo, viviamo grazie a degli animali estranei. Perché noi non abbiamo gli strumenti per digerire. Digeriamo perché esiste quella che chiamiamo flora batterica, tutti quei simpatici animaletti con i berretti azzurri che buttiamo giù a miliardi per volta, non so se avete visto in televisione, quelle cose lì. Ecco. Quindi noi di fatto, e tutti questi simpatici animali o esseri viventi che fanno in modo che noi si sia noi, hanno un ciclo di vita sfalsato. Non è che campano come noi, campano 7, 10, 15, 3 anni. Poi muoiono e quindi noi ne facciamo altri. Quindi noi siamo di fatto una biosfera in divenire costante, quindi non è che la morte ci è estranea, la morte sta accadendo adesso, in me e in voi. Gran parte della polvere che trovate a casa sono le vostre cellule epiteliali morte. Ma cominceremo tutta gente che si disinfetta, che mette le docce per disinfettarsi fuori dalla porta. Siete voi, è roba vostra, ragazzi, siamo fatti così. Far finta che non siamo fatti così non ci aiuta a vivere meglio, ci complica solo le cose. Quindi, come dirà Moran nel testo che avete lì, vita e morte sono una costante coppia tensiva, avvengono costantemente, perché qui come nell'universo. Uno dei grandi problemi con i quali hanno a che fare i nostri fisici attualmente è che, pur avendo noi formulato questa brillante teoria del Big Bang, che effettivamente è divertente come mito fondativo, mi piace, però noi pensiamo che sia vero, il che è problematico, e che succede però? Che nonostante questa scoperta ci sono alcune cose che non tornano, ovvero sia che esistano dei quadranti nello spazio che si chiamano officine stellari, ovvero sia adesso stanno nascendo delle stelle. E com'è possibile che stiamo nascendo adesso, che teoricamente dovremmo starci avvicinando al momento in cui tutto quanto pia e torna indietro, secondo queste idee brillanti che ci siamo fatti? E com'è possibile che gli oggetti che osserviamo accelerino invece di rallentare? Vabbè, diciamo che sono alcune delle tante anomalie che poi troveremo quando parliamo un po' meglio della conoscenza scientifica, però è interessante questo discorso, no? Nascono stelle, muoiono stelle, nascono cellule, muoiono cellule, noi siamo parte del tutto. Non so se qualcuno di voi conosce Peter Gabriel, spero sempre che qualcuno faccia di sì, però ho sempre meno speranza. Ad ogni modo, nel mio libro troverete un paragrafo che è intitolato con uno dei versi delle sue ultime canzoni, che si chiama I.O. La canzone vuol dire input-output, è il simbolo, e la canzone dice roba che entra, roba che esce, sono parte del tutto. Questo è in qualche misura il modo più semplice di immaginarci, no? Perché voi pensate di essere delle monadi, noi ci descriviamo come io e uno dei grandi interrogativi interessanti che non si pone quasi nessuno è com'è possibile che 90 miliardi di esseri viventi autonomi si chiamino io? Non è. banale. Non è per niente ovvio. Andrebbe bene se fossimo fatti di plastilina o di altre materie inerti per le quali, ecco, so io, sono fatto così. No, io sono fatto di 90 miliardi e la metà di questi 90 miliardi di esseri viventi non so manco io letteralmente, strettamente, ma stanno qui e vivono con gli altri. Quindi io sono di fatto una confederazione. Un posto dove si incontrano funghi, batteri, virus, cose cambiano, se scambiano pezzi di DNA, si modificano, fanno cose dell'altro mondo, sempre dentro di me, e io so io. E come diceva il Marchese del Grillo, ma lasciamo perdere questa questione. Perciò capite che se ci facessimo qualche domanda in meno su Marte e sulle criptovalute, ci chiedessimo qualcosa di più su di noi, secondo me male non faremmo, ma ad ogni modo capite che la questione è abbastanza interessante, no? Quindi, come c'era arrivata la questione abbastanza interessante però? Aiuto? Vediamo se qualcuno mi ricorda o si ricorda. Caspita, io ho una certa età, ragazzi, ma voi cominciate ad essere un tantino troppo giovani per perdere il filo così clamorosamente di quello che vi hanno detto fra una cosa e l'altra. Oh, beh, vabbè. Allora, non mi ricordo proprio questo giro. Sicuri che nessuno abbia preso un appunto, un proposito, pure voi, niente. Come ci siamo arrivati qui? Alle cellule. Ah, la morte, diamine, vedi, era molto più sincronicità peculiare, come si dice. Allora, no, dicevamo appunto questa cosa del vivere e morire che sono, è una coppia ingannevole, ed è effettivamente una coppia ingannevole perché, come vi ho appena più o meno dimostrato con le evidenze scientifiche, noi di fatto viviamo e moriamo contemporaneamente fino a un certo momento nel quale l'equilibrio non regge più e finiamo. Però, perché lo sappiate, anche da un punto di vista scientifico, sia vita che morte non hanno ad oggi una definizione univoca. Ci sono un sacco di modi di interpretarle, ci sono un sacco di vie per girarci intorno, ci sono una serie di nebulose, spesso e volentieri nascoste nelle definizioni che noi diamo con molta leggerezza, che ci indicano che effettivamente comprendere il mondo, comprendere il nostro posto nel mondo, comprendere ciò che ci accade, è molto meno banale di quanto lo vogliamo fare. Tra l'altro, vi faccio presente che è anche molto più divertente quando il mondo ancora parte del suo mistero, molta parte del suo mistero, da interrogare, da cercare con cui cercare di venire a patti, eccetera, che non avere il mondo grigio del blasé che non ha più niente da aggiungere. Il mondo grigio del blasé, francamente, io lo lascerei ad altri se fossi in voi, potendo. Perché questo mondo, devo dire la verità, con tutto che è esasperante, continua a essere molto molto divertente, quindi varrebbe la pena di continuare a farci quattro chiacchiere e quattro salti sopra per un po', insomma, ecco, diciamo. Domande? Ok. Allora, tornando al giudizio di status, noi siamo bravi a fare questa cosa senza sapere assolutamente come facciamo a farla. Che succede? Che con l'andare avanti del tempo e complicarsi delle interazioni e dei modi attraverso i quali queste interazioni avvengono, in particolare con una serie di strumenti che mediano queste interazioni, che sono i famosi media, che non è che si chiamino così a caso, no? Ovvero sia, si propongono come strumenti che dovrebbero renderle più semplici, come strumenti che dovrebbero renderle più sicure, con degli strumenti che sono in grado di sostituirti in certi casi, no? Per esempio, sapete che la televisione per molto tempo e ancora oggi viene considerata un'agenzia di socializzazione vicaria, ovvero sia sostituisce genitori che non hanno tempo e che lavorano, nonni che non ci sono più, eccetera, per gestire i bambini per un certo lasso di tempo. Possiamo eventualmente discutere anche di questo, ma insomma è quello che accade e continua ad accadere. E nell'andare avanti del tempo, molte delle altre strutture tradizionali della società premoderna che erano transitate nella modernità, pian piano cambiano, cedono, vengono modificate, perché chiaramente che succede, come abbiamo detto, che i valori che fondavano la società premoderna pian piano declinano, e ne assurgono altri che invece hanno delle conseguenze di medio-lungo periodo significativo, come abbiamo detto, in larga misura. Quello più importante da prendere in considerazione adesso è l'economicizzazione della vita. Quindi Quindi l'aprirsi dei mercati, l'aprirsi della produzione, tutta una serie di problematiche legate all'eccesso di produzione che si manifesta molto rapidamente, e una serie di dinamiche connesse a dei regolamenti di rapporti piuttosto significativi che hanno luogo nel XX secolo, che sono le due guerre mondiali, e che portano a un radicale ribaltamento dei modi di fare. Tanto perché capiate di che parlo, tenete presente che a fine 800 negli Stati Uniti ogni famiglia era in grado di produrre da sé circa il 95% di ciò di cui aveva bisogno, che è tanta roba. Di fatto compravano fuori particolari attrezzi, oggetti di lusso, abiti di una certa fattura, ma tutto il resto se lo facevano da soli. Alla fine della seconda guerra mondiale, dalla fine della seconda guerra mondiale in poi, praticamente le famiglie non sono più in grado di sostenersi in nessun modo se non attraverso l'acquisto di ciò di cui hanno bisogno. Che, no? È un po' diverso, chiaramente. Un po' diverso, un po' drastico, probabilmente accade anche per delle circostanze alle quali spesso non diamo peso in questo tipo di ragionamenti, ovvero sia per la scomparsa di un'enorme quantità di esempi della cultura precedente, di portatori autorevoli della cultura precedente, che erano tutti i maschi adulti che muoiono nella seconda guerra mondiale. Milioni e milioni. È abbastanza semplice per le multinazionali che nel frattempo si sono fatte le ossa imporre una serie di modelli di comportamento che gli altri probabilmente non avrebbero mai accettato, perché rimaneva ancora molto forte la tendenza al risparmio virtuoso nelle culture, anche nelle culture che più pian piano si sarebbero poi definite consumiste. E chiaramente risparmio virtuoso per il consumismo è diciamo, un calcio nelle palle, se vogliamo essere sempre molto così informali. Nel senso che vuol dire che tu tieni da parte del denaro che potrebbe essere molto più utile nelle tasche di altri che non nelle tue, quando tu puoi comprarci delle cose di cui non hai il minimo bisogno. Insomma, è piuttosto lampante come ragionamento. Quando lo dici sembra un po' complesso da seguire, però poi lo facciamo tutti i giorni, quindi evidentemente. Allora, che succede? Che dal secondo dopoguerra c'è questo radicale cambiamento, che magari un altro giorno vedremo un po' più nel dettaglio, ma a noi adesso perché interessa? Perché improvvisamente, molto più di prima, il corredo di oggetti diventa rilevante nella proclamazione del proprio status. Emerge una cosa che avrete sentito nominare, che è uno status symbol, che ancora non è normato, che continua a non essere normato, perché, come vi ho detto, non ci sono delle regole per la attribuzione di status ancora oggi, però ti mette a disposizione degli strumenti ancora più, come dire, evidenti per affermare la tua importanza all'interno dell'ordine costituito e dei valori sociali. Tendenzialmente questa tua importanza si realizza attraverso il possesso di oggetti particolari. C'era un film di tanti anni fa che si chiamava Americans, che era un bellissimo adattamento di una commedia, di un dramma teatrale molto bello, nel quale a un certo punto arriva un capo da fuori in un'agenzia di assicurazioni, manco a dirlo, e quando gli chiedono chi sei, lui dice: "Hai visto la macchina qua sotto? Sì, io sono quella macchina. Lo vedi questo orologio? Io sono questo orologio." Il che è allucinante, perché tu ti stai equiparando a due oggetti che, bene o male, insomma, non hanno nessun tipo di affinità con quello che potrebbe essere la tua umanità, ma evidentemente c'è, no, in ballo ben altro. Però di fatto è quello che accade. Noi ad oggi continuiamo ad avere una serie di oggetti che fanno status, un po' meno, sono stati un po', come dire, cambiati, adesso ci sono altre nuove regole, mentre prima lo status symbol era semplicemente un oggetto molto caro da acquistare e possibilmente anche estremamente pacchiano, adesso ci sono anche altre nuove strategie, però le vediamo quando parliamo del censo. Ad ogni modo, quello che ci interessa è questo, ovvero sia il fatto che questa spettacolarizzazione dello status diventi una pratica corrente. ed è ovviamente connettendosi e collegandosi alla disponibilità di alcuni oggetti, rende ancora più semplice falsificarla. Oggi noi con una spesa contenuta possiamo simulare l'appartenenza a livelli altissimi delle elite finanziarie. Affittiamo un vestito, affittiamo una macchina, affittiamo un paio di scarpe, più o meno ci informiamo su come dovremmo parlare, che dovremmo dire e possiamo essere fraintesi per parti in causa. Potremmo ottenere delle opportunità, potremmo ottenere dei contatti, potremmo spacciare dei software, potremmo fare un sacco di cose, si chiama ingegneria sociale, la studierete ovviamente in altri contesti, ma è parte dell'universo della sicurezza. Però quello che vorrei che capiste è che non è che nasce nell'universo della sicurezza, è una come dire, strumentalizzazione da parte di alcuni di una serie di problemi relazionali seri. D'altronde, nel momento in cui noi abbiamo deciso di utilizzare il denaro come indice della importanza ampia delle persone, abbiamo compiuto un passo non particolarmente intelligente alla luce di tutto quello che era accaduto prima, cioè noi siamo perfettamente consapevoli, forse, del fatto che grandi cifre di denaro spesso e volentieri portano con sé delle dinamiche un po' particolari, che non è proprio esattamente facile dedurre che uno perché è ricco è anche buono, bravo e affidabile. Anzi, visto quello che dicevamo prima della questione dell'egoismo e delle mani invisibili assortite, potremmo pure dubitare e pensare esattamente il contrario. Però l'abbiamo fatto, quindi questo abbiamo al momento, no? Abbiamo le persone più importanti del mondo, che sono anche tra le più ricche del mondo. Direi che la cosa si commenta da sé, ma poi ognuno ha i suoi punti di vista. Quindi capite che le dinamiche di status sono dinamiche complesse. Sono dinamiche estremamente complesse. Se poi le declini ulteriormente nell'incarnare modelli di successo che hanno un sapore sempre più disneyano, sempre più barillesco, come il famoso mulino bianco e via discorrendo, e quindi devi farti le fotografie in certi posti. Io quest'estate ho avuto un trauma perché c'erano le file per andare a farsi il selfie in cima a una seggiovia, mi ricordo in quale valle, in Trentino, dove si era fatto il selfie l'amministratore di Apple. Ora, io faccio grandi sforzi per mantenermi aperto, no? E non giudicare, però ci sono delle volte che non giudicare è arduo, per cui l'idea che tu debba arrivare lassù, casa e giovia, senza aver fatto due passi, senza aver fatto un minimo di pratica, senza sapere dove stai andando, e ti debba fare una fotografia che già si è fatto un altro, perché? Queste sono procedure magiche, ragazzi, che ci piaccia o no, sono procedure magiche che vanno avanti da un po'. E sono delle procedure che tendono in qualche modo a ottenere dei riflessi tramite l'autoidentificazione. Allora, se ha fatto lui, lo faccio anch'io, e in qualche modo riesco a sgraffignare qualche scintilla da questa meravigliosa persona. Ho grosse difficoltà a prenderlo sul serio, per quanto rientri perfettamente in tutta una lunga serie di teorizzazioni che ho scritto e fatto nel tempo, ma poi vederlo ti lascia un po' di stucco, se devo dire la verità, no? Però quello è l'ultima frontiera dello status. Esisto perché mi faccio le fotografie come le persone importanti e sono in grado di dimostrarti che tu no, e quindi io meglio di te. Io Tarzan, tu Jane, in formato digitale, più o meno siamo lì tra una cosa e l'altra. Quindi vi rendete conto che per essere una dinamica cominciata zitta zitta intorno a metà Settecento è arrivata bella lontana tra una cosa e l'altra. Ed è quindi piuttosto importante da tenere presente e considerare. Ok? Quindi ricordatevene, quando vi trovate a fare cose che vi lasciano perplessi pure a voi e vi dite perché sto facendo questa cosa, una vocina nella testa, perché sei scemo, devi fare queste cose qui, potrebbero aiutare. Quindi, ci siamo fin qui? Problemi di status. Ok. Ora, il punto centrale qual è? Che, come vedete, ancora, tanto per continuare, nel discorso dello status e quindi del prestigio sociale, pian piano ciò che ha a che fare con le qualità personali scompare. Noi piano piano cominciamo a orientarci esclusivamente sull'esibito, sul manifestato. Non abbiamo più problemi sull'affidabilità, sulla capacità, sulla possibile fiducia che io possa nutrire nei confronti di qualcuno che si mostra come esempio. Io ho l'esempio perché sì, per una cosa o per l'altra, no? Tra l'altro abbiamo avuto ultime dinamiche negli ultimi decenni, i reality show che tendono a creare persone di questo tipo, attraverso dinamiche che non hanno assolutamente nulla a che fare, di nuovo, con le qualità personali. Quindi noi abbiamo difficoltà a trovare personaggi di prestigio che possono in qualche misura veramente offrire una forma di orientamento a tanti. Fateci caso, sono due o tre volte che non riusciamo a trovare un altro Presidente della Repubblica e dobbiamo tenerceli lì finché non muoiono, poveracci, perché non ce ne sono più, sono finiti. Questi sono quelli che arrivano ancora dai vecchi processi di selezione, quelli dove tutto sommato ti sceglievano se qualcosa l'avevi fatta, l'avevi detta, la valevi. Oggi come oggi, se capisce bene chi sarà il prossimo, che Mattarella, poveraccio, prima o poi si romperà pure le palle, voglio sperare per lui, oppure comunque, tanto per quello che dicevamo prima, e dopodiché il problema è serio, chi ci metti? Quindi vedete che sono cose che hanno ricadute anche abbastanza significative sulla nostra vita, sui nostri modi di pensare, sulle nostre potenzialità come nazione, come esseri umani. Quindi il tema dello status è un tema che prenderemo e riprenderemo nel tempo, perché poi si offre a tutta un'altra serie di possibili utilizzi. Ci sono domande? Ok, allora andiamo un attimo, torniamo un momento alla nostra metropoli nascente, dove la gente comincia a comportarsi gli uni verso gli altri con questo tipo di dinamiche che abbiamo appena visto, e vediamo cos'è che cambia ancora, perché qui siamo ancora all'inizio dei cambiamenti, c'è tanta roba nuova. C'è tanta roba nuova, e tra le cose nuove che improvvisamente compaiono piano piano, c'è una cosa che chiamiamo noi oggi tempo libero. Colpo di scena. Tempo libero prima non c'era, era una cosa che nessuno avrebbe capito di che parlavamo, come si dice. Adesso invece improvvisamente c'è il tempo libero, e com'è che c'è il tempo libero? Perché mentre nel modo di vita precedente tu comunque vivevi dove lavoravi, e quindi bene o male avevi costantemente modo di fare qualcosa di utile se avevi tempo e voglia, e quindi stavi nell'aia, facevi due chiacchiere con i tuoi amici o con i tuoi parenti o col circolo di quelli che ti stavano intorno, intanto pulivi, facevi i piselli, cardavi la lana, facevi, insomma, riparavi gli strumenti, potevi fare quello che ti pareva. Stavi lavorando, non stavi lavorando, non è facile dirlo, però insomma di fatto succedeva che non c'era nessun bisogno di immaginare un momento nel quale non potessi fare nulla. Adesso invece improvvisamente questo momento c'è, perché tu lavori 14 ore al giorno, me tengo perché sennò vi traumatizzate, ma eravamo arrivati a 18, all'inizio in particolare, e dopodiché ho ben 8 ore da suddividere fra riposo e tempo libero. E qui la lingua, come al solito, ci prende in giro, no? Perché noi abbiamo una retorica normale, corrente, per la quale lavorare è la cosa più bella che ci può capitare, però guarda caso, quando non lavori il tempo è libero. E tu dici, ma che quell'altro che è? Carcere? Faccio presente che travaglio, no? Tutta una serie di cose sono interessanti, però non vi parlo oggi del lavoro, sennò il trauma va alle stelle e non vogliamo farlo, ma tenete presente che fino all'altro ieri, quindi praticamente fino all'avvento delle industrie, lavoravano i fessi, come si direbbe in parti del mondo, cioè non voleva lavorare nessuno. I nostri predecessori, quelli che non pensavano, quelli di 60-70 mila anni fa, facevano carte false per non lavorare, perché avevano capito un sacco di cosette. Siamo noi che da questo punto di vista, secondo me, abbiamo perso un po' alcuni momenti. Però, insomma, questa retorica del lavoro nasce pure lei, e lo anticipiamo, a fine Settecento. Perché? Perché toccava convincere la gente ad andare in fabbrica, ragazzi. Facile, lineare. Per niente semplice, però tanto per continuare con gli esempi dell'ultimo momento, vi ricordo che una delle canzoni più note di Adriano Celentano, che voi non sapete manco chi è, ma comunque è abbastanza, insomma, era "Chi non lavora non fa l'amore", ed era una canzone degli anni 70. Ero piccolo, quindi ero lì, e E di nuovo è uno di quei passaggi di strani processi culturali che collaborano per rendere importante e significativo un comportamento che la gran parte di noi tendenzialmente eviterebbe con piacere. Capito? Quindi nascono tutta una serie di detti come chi non è buono per il re, non è buono per la regina, tutta una serie di bassi modi di dire, di lazzi e di frizzi che devono far sì che tu a un certo punto cominci a considerare che lavorare potrebbe non essere una cattiva idea, perché i nostri progenitori brevi, quelli del 1750 e dintorni, non ci pensavano per niente a lavorare così. Tant'è che poi abbiamo costruito delle narrazioni che si chiamano in qualche modo. Vabbè, quando mi viene il termine viene in mente, scusatemi, ma purtroppo l'età, ripeto, sta cominciando a portarsi via delle cose, ma insomma delle narrazioni per le quali prima si stava peggio. E non è vero. Gli storici ci hanno dimostrato, dati alla mano, che non si stava peggio per niente, si stava in un altro modo, che non c'entrava niente col modo in cui siamo abituati a stare noi, che lavori fino a 65, 68, 70, 72, n quanti saranno, per ragioni insondabili, perché il problema è che spesso e volentieri non c'è più nessun senso in quello che tu fai, mentre uno dei punti focali di questa dialettica e retorica del lavoro stava nel fatto che il lavoro ti avrebbe aiutato a diventare migliore. Oggi il lavoro non ti aiuta a diventare migliore, ti aiuta a sopravvivere forse. Quindi sono due cose un po' diverse. Però, come dicevamo, togliamolo di torno, questo tema, se no diventa un po' troppo lungo e non è ora, e vediamo che altro cambia. Il tempo libero, abbiamo detto, non è male. Il tempo libero è qualcosa che per noi è una pacchia, anzi noi pian piano stiamo tendendo a sostituire il tempo libero sempre più massicciamente col tempo di lavoro che non se ne può più, tornando quindi finalmente su dei passi piuttosto noti di tutta la specie, ma al tempo era un'altra cosa con la quale non si sapeva cosa fare. Che di nuovo nessuno sapeva come comportarsi in totale mancanza di potenzialità di impegno, perché tutti avevano vissuto fino ad allora sapendo perfettamente cosa fare. E quindi che ci inventiamo? La gran parte dei primi tempi si passa bevendo e picchiandosi con gli altri in un momento di grande gioia, come dire, barbarica, se la vogliamo chiamare così, con fortissimi riflessi sulla sicurezza locale, sull'ordine pubblico, tutta una serie di cose, finché, guarda caso, una serie di processi che per pure loro si erano venuti sviluppando nel tempo, ma non possiamo tenerla, come dire, dietro a tutto quello che stava capitando in quel periodo, ci limitiamo ad affermarlo. Lo sport offre una mano, incredibile ma vero, un'attività che era stata sopita, addormentata per millenni, perché vi ricordo che con l'avvento della religione cristiana la gran parte delle attività sportive era stata rimossa perché la gente andava in giro con pochi vestiti addosso e non era il caso. Allora adesso invece pian piano, dall'Inghilterra, tanto per cambiare, tornano. In particolare comincia il rugby e tutta un'altra serie di attività sportive che venivano dall'esaurirsi della necessità di guerre annuali, perché di fatto tutta la classe nobiliare si fregiava di tutti quanti i loro privilegi e i loro attributi perché era quella che faceva la guerra. Però a un certo punto, negli ultimi tempi, tutta sta guerra non serviva più perché le cose le avevano bene o male sistemate, cominciavano a esserci gli stati-nazione, ricordatevi ragazzi che lo stato-nazione comincia pure lui a fine Settecento, quindi è una cosa dell'altro ieri, la nazione non è un elemento fondante dell'essere umano, la nazione è un elemento fondante dell'essere moderno, che è un po' diverso e che molti autori ad oggi ci dicono che sarebbe pure che ce ne liberassimo, ma vabbè, quello è un altro dei tanti wishful thinking che ci abbiamo con noi. Quindi, tutte queste cose che stavano accadendo in quel periodo, come vedete, congiurano per mettere in campo una serie di nuove questioni e in mezzo a tutto questo c'è, guarda caso, pure lo sport. Lo sport, ve lo dico a mezza voce, ma è interessante, è l'unico attivatore emotivo che noi conosciamo ad oggi. Cioè lo sport è un'attività che al di là del suo essere spettacolarizzata, sputtanata, resa terribilmente mercenaria, eccetera, continua a conservare la capacità di creare oggetti emozionalmente carichi. E E questo, guarda caso, tutti coloro che hanno a che fare con le dinamiche di creazione delle nazioni al tempo lo capiscono perfettamente. Tant'è che cominciano a praticare certi tipi di sport che fino ad allora non si erano mai visti, tipo l'alpinismo. È di questo periodo cosa? Sono di questo periodo, scusate, tutte le grandi spedizioni volte a conquistare le più alte vette del pianeta. Perché? E qui torna quella cosa che abbiamo detto l'altro giorno, che era la verticalizzazione valorizzante. Perché per un gioco di simboli, nel momento in cui tu pianti la tua bandiera, che guarda caso è un orpello nuovo che viene escogitato ad hoc, sulla vetta del mondo, stai simbolicamente più in alto di tutti gli altri. E quindi affermi un tuo primato che non è soltanto sportivo. E siccome abbiamo visto che i luoghi alti sono i luoghi più simbolicamente validi che noi abbiamo, improvvisamente a fine 700 cominciano a partire tutti come matti per andare a conquistare l'Everest, il K2 e tutti gli altri monti del pianeta. E vi faccio presente, come scoprirete leggendo il mio libro, che fino alla fine del 600 le montagne praticamente facevamo finta che non esistessero. L'immaginario della montagna è qualcosa che nasce, anche lui, guarda caso, alla fine del 600 per poi svilupparsi appieno nel 700. Fino alla fine del 600, coloro che devono attraversare le montagne per motivi imprescindibili, ovvero sia trasferimenti internazionali, eccetera, di solito si facevano bendare nelle carrozze, cioè non volevano manco guardarle le montagne, per quanto le temevano. E le montagne erano i luoghi dove si rifugiavano tutti gli outcast, tutti i raminghi, tutti i reietti, tutti quelli che non avevano degli spazi nelle società, no? Vi ricordate gli eretici erano tutti in montagna, dal primo all'ultimo. E i malati, i lebbrosi, i malviventi, erano dei luoghi che venivano percepiti come una delle incarnazioni dell'inferno in terra, fondamentalmente. Ora, siccome a me la montagna piace da morire, sta cosa mi è sempre interessato, quindi ho letto una bellissima serie di libri, uno dei quali cito nel libro che si chiama Montagne della Mente, e ho scoperto una serie di cose estremamente interessanti che poi vi racconterò man mano che andiamo avanti. Però torniamo alla costruzione degli stati-nazione e al momento del passaggio. Quindi abbiamo trovato altre cose nuove. Non c'era la montagna, non c'era l'alpinismo, non c'era il tempo libero, non c'erano i musei. Sacco di cose non c'erano, se fate caso, voglio dire, il mondo che noi siamo abituati a dare per scontato e a ritenere il mondo normale è un mondo che ha 270 anni, più o meno, tra una cosa e l'altra. Che, ripeto, anche da un punto di vista semplicemente storico, sono pochi. Pochi per proclamare che è l'ultimo, pochi per proclamare che non ce ne possono essere di migliori, pochi per proclamare che non ce ne possono essere di diversi. Tutte queste retoriche che affermano la totale, come dire, fantasticità e ineluttabilità del nostro essere come siamo oggi sono delle retoriche che hanno dei motivi per dirlo, ma che non sono realistiche. Semplicemente questo. Poi altri commenti magari in altre situazioni e circostanze. Perché i musei? E finiamo un attimo di chiudere la questione, perché la modernità, e ne apriamo un'altra interessante, la modernità si propone come cesura radicale rispetto al prima. Non so se vi ricordate tutta una serie di dibattiti che forse avete sentito a scuola, il discorso sugli antichi e i moderni, tutta una serie di cose per le quali improvvisamente si decide che basta tutta questa attenzione e questo rispetto per quelli prima, perché noi siamo molto più fighi di loro. E quindi noi dobbiamo dimostrare di essere meglio di loro, ma comunque nella loro traccia, per poter, come dire, quantificare, per poterci appropriare del fascino simbolico che loro esercitano. Quindi, da una parte, li proclamiamo come progenitori simbolici delle nostre nuove nazioni, e in questo gli inglesi sono assolutamente imbattibili, tant'è che decidono di essere i nuovi greci. Vanno in Grecia e la saccheggiano portandosi a casa tutto quello che era l'archeologia importante. Se voi volete vedere un tempio greco ben tenuto, andate al British Museum, non andate in Grecia. Adesso stanno pian piano capendo che forse è il caso che restituiscono. Però ci è voluto un po', perché quello che loro volevano sottolineare era uno, che avevano messo in piedi questa nuova scienza dell'archeologia, che pure lei c'era prima, ma compare adesso, e che questa scienza dell'archeologia segnalava sia le loro capacità tecniche, le loro capacità scientifiche, le loro capacità organizzative e anche evidentemente una loro vicinanza particolare a queste nazioni che per la cultura occidentale sono nazioni modello, no? Noi continuiamo a riconoscerci in Grecia e in Roma, nella gran parte dei casi. Quindi vedete che sono tutte attività che hanno una loro ragione di essere ulteriore rispetto al semplice conoscere, rispetto al semplice progredire nel sapere, nel riportare al mondo, eccetera. Sono attività strumentali che spesso e volentieri servono a costruire un mito moderno della nazione. E oltretutto segnalano anche cosa? Segnalano la capacità della modernità di mettere in cantina, di mettere da parte, di superare, di ritenersi libera da influssi precedenti. I musei sono questo, ragazzi. I musei prima non c'erano, prima per noi i ruderi erano risorse, venivano incorporati, venivano riconsiderati, venivano depredati, ma non venivano adorati. Adesso i ruderi diventano cose che, mio Dio, per carità, si è spostato un sassolino, siamo rovinati, tutte cose, con mia moglie archeologa non vi dico quante volte ne parlo. Però di fatto è così, se voi andate a Roma, andate al Teatro Marcello ci stanno gli appartamenti sopra. Perché era il Teatro Marcello, ma ci costruivano le case, non c'era nessun motivo per non farlo. Non so se è chiara sta cosa. È dopo che improvvisamente noi, il culto, la rovina, il romanticismo, tutte le varie cose che forse avrete sentito nominare, ma anche e soprattutto questo caveat, questa distanza che la modernità impone a tutto ciò che l'era precedente per segnalare quanto lei sia meglio. E di questo, come abbiamo detto, si può discutere estensivamente, anche perché tutta questa distanza manifestata, esibita, costruita in luoghi ad hoc, nella prassi poi non c'è. E noi continuiamo ad applicare modelli di comportamento che risalgono a molto prima della modernità. Ragazzi, voi scrivete, scrivere è qualcosa che facciamo da 3.000 anni, tra una cosa e l'altra. Magari non scrivete di nuovo sulla carta, anche se molti di voi ancora lo fanno, scrivete da un'altra parte, ma sempre scrivere. Quindi sta cesura improvvisa col prima, dove è andata a finire? Vi ho parlato della misurazione del tempo a voi? No. Ok. Avete notato niente di strano nel modo in cui noi misuriamo il tempo? Sì? Che cosa?
Cioè, il mezzo,
Il
lo
mezzo?
strumento attraverso il quale lo facciamo.
No, no, il mezzo è abbastanza, è una delle grandi iatture che ci è capitata la costruzione degli orologi. C'è un grande storico italiano che si chiama Carlo Cipolla, che ha scritto dei libri bellissimi sull'orologio, che è il meccanismo moderno per eccellenza proprio. La comparsa dell'orologio apre a tutta una serie di immaginari
Quella che
meccanici e
fa
macchinici.
il giro della Terra che fa 365 giorni.
Assolutamente vero, però avete notato che c'è uno scarto strano? Cioè noi abbiamo 24 ore, no? 60 minuti, 60 secondi, 10 decimi, 100 centesimi, 1000 millesimi. C'è qualcosa che non vi torna o non ci avete mai fatto caso? Perché non abbiamo 100 minuti, 100 secondi, 10 decimi? O 10 secondi, 10 minuti, 10 ore. Perché? Perché il tempo misurato fino al secondo noi ce lo portiamo dietro dagli Assiro-Babilonesi, i quali Assiro-Babilonesi avevano una matematica in base 12, non in base 10, perché la matematica in base 10 è una cosa che, guarda caso, è invalsa pure lei e male a fine 700. Il sistema metrico decimale non è sempre stato lì. Non so se prendete, suppongo, dei profumi, prenderete dei fluidi corporei, delle creme per il viso. Avete visto in che formato vengono misurate? FL.OZ. Che vuol dire? Oncia fluida. Che è una di quelle cose che conoscono solo gli americani e gli inglesi, è estremamente buffa, perché lì quando comincia, un terzo di pollice, un quarto di questo, un quarto di quello, 0,35, succede un'ira di Dio, ma ad oggi gran parte del mondo continua a non contare con il sistema metrico decimale. Vedo sta notizia sconvolgente. e lo vedete perché appunto c'avete delle cose che vengono misurate con delle unità di misura che sono a dir poco variegate, ma prima era proprio così sempre. Cioè, ognuno aveva i suoi modi, ognuno aveva i suoi stili, ognuno aveva le sue matematiche, perché tu quante cose vedi qui? Cinque, ma se conti gli spazi sono quattro. Molte culture contano gli spazi e quindi la base non è 10, ma è 8 o 12. La base 12 è la responsabile del fatto che ci sono 24 ore, 60 minuti, 365 giorni, eccetera, eccetera, eccetera. Perché è tutto in base 12. A noi non viene granché spontaneo perché noi ragioniamo 0, 5, 10, 15, ormai andiamo un po' per la tangente da questo punto di vista, ma guardate che anche la matematica non è così ovvia. Ci sono state intere culture dove la matematica non c'è proprio mai stata, ci sono state intere culture dove si contava uno, due, molti, tanti, fine, non c'era bisogno di starsi a porre quanti, chi se ne frega. E ci sono state culture che hanno preso il numero e ne hanno fatto un feticcio come noi. Però vi faccio presente che se volete andarvi a studiare la questione, gli stessi grandi matematici vi diranno che ancora non hanno capito cos'è il numero. Noi abbiamo il numero e per qualche ragione questo numero risponde a una serie di strategie cognitive che abbiamo messo in piedi sulla sua base, però non sappiamo cos'è. Non abbiamo capito perché dovrebbe essere qualcosa che in qualche misura unifica. No, perché vengono fuori cose buffe, quattro panini, quattro televisori, quattro elefanti, tutto qua, tutto quattro, perché sono cose diverse. Come vi dicevo ieri, se non sbaglio, lo stesso inglese ha tutta una serie di parole particolari per certe forme di raggruppamento animale, no? Ma le lingue tradizionali hanno anche le parole ad hoc per quattro pere si dice in un modo, quattro mele si dice in un altro, perché quattro pere non so come quattro mele. Noi invece abbiamo deciso che questa cosa astratta del fatto che so quattro in qualche modo mi permette di metterla, di accostarle. Ok? Questo è un altro dei tanti divertenti misteri della nostra cultura e della nostra conoscenza. Quindi vi rendete conto, no, che la cosa è estremamente complessa e divertente, perché appunto tutte queste cose che noi ci portiamo dietro, ce le portiamo dietro in modo spesso e volentieri inconsapevole, senza farci caso, ma sono qui. Quindi la retorica moderna per la quale è tutto nuovo, è tutto fresco, è tutto appena fatto, non sta né in cielo né in terra, perché noi 60 secondi ce li portiamo dietro da 2800 anni. I 10 decimi sono arrivati quando? Quando hanno scoperto gli orologi, hanno cominciato ad avere delle tecnologie che permettevano loro di andare oltre il secondo, a quel punto avevano già cominciato ad applicare il sistema metrico decimale e quindi senza fanapiega siamo passati da 60 secondi a 10 decimi. Ma questo vi dimostra quanta inerzia culturale c'è, no? Perché fino ai 60 secondi funzionava perché sta a fare cambiamenti. Ci attacchiamo direttamente 10 decimi, 10 centesimi, 100 centesimi, eccetera, eccetera, e buonanotte, suonatori. Quindi capite che è molto più variopinto il mondo di quanto non sembri, no? C'è un sacco di roba da scoprire, di cui chiedersi conto, di cui spesso e volentieri cercare di dar conto. Quindi vedete che fine Settecento si costituisce come un momento nel quale accadono una miriade di cose, tutte insieme, spesso e volentieri motivate da quel cambiamento paradigmatico profondo di cui abbiamo parlato, cioè il cambiamento radicale che c'è tra l'ancien régime e la modernità. Quindi con la comparsa di nuovi valori, con la scomparsa di vecchi valori, con lo svuotamento di senso di grandissima parte dei rituali sociali e di tutte le cose che fino ad allora erano state date per ovvie, e col tentativo di sostituire a queste altro. Non a caso a fine Settecento nascono anche le scienze umane, al di là delle scienze naturali che si erano venute consolidando già dal Seicento. E ovviamente il nascere delle scienze umane e delle scienze sociali, quindi anche della sociologia, è sotto un segno scomodo. Perché? Perché loro guardano alle scienze naturali come al modello cui ambire. I primi sociologi, in particolare, vogliono creare delle scienze che siano tanto scientifiche quanto l'ingegneria, quanto la fisica, quanto la chimica, che permettano di formulare delle leggi dello sviluppo sociale, che permettano di fare dei conti precisi di chi fa che, come lo fa e via discorrendo, e nascono e continuano a lungo, in larga misura ancora oggi, con una forma di sindrome ancillare, noi scienziati sociali ci sentiamo spesso e volentieri, come dire, i cugini ricchi degli scienziati veri, gli scienziati quelli con la S maiuscola, quelli che fanno i conti, quelli che fanno, accelerano le particelle, salvano le vite, tutte queste cose qui. Io me ne sono talmente stufato di questo discorso che francamente dico spesso e volentieri anche ai miei colleghi, quindi lo posso dire anche a voi, che io non mi considero affatto uno scienziato. E quando mi dicono che c'è di scientifico in ciò che dico, niente, perché io ragiono in un altro modo. Quindi mi dispiace, ma fateci pace. Non vedo perché dobbiamo continuare questa finzione del fatto che la scienza è l'unico modo esistente di conoscere il mondo, quando sta dando ripetutamente modo a tutti di porsi grossi problemi sulle sue stesse capacità. Quindi si può pensare ad altro. Preferisco dire che è un'arte, come d'altronde la medicina fino all'altro ieri si considerava un'arte e non una scienza. Non è qualcosa di strano, non è qualcosa di inedito, è successo da pochissimo questo sbandamento radicale per una serie di metodi e tecniche di conoscenza che si presentano come ineluttabili e uniche, con risultati a dir poco discutibili. Perciò capite che, no? C'è tutta una serie di cose che accadono piuttosto importanti a fine Settecento che ci interessano decisamente. Perché come i nuovi abitanti delle metropoli non sapevano come affrontare quello che stava loro succedendo quando parlavano con gli altri, allo stesso modo i nuovi moderni non avevano idea di come descrivere il mondo. Ecco perché nascono le scienze sociali, per cercare di dare un'interpretazione a questi nuovi panorami sociali che non si potevano spiegare con quello che era prima, con le categorie di quelli che se ne erano occupati prima. Erano tanti, non è che non ce n'erano. Pensate ai tanti filosofi sociali, pensate ai tanti pensatori alternativi, pensate a tanta gente che non è che non si fosse mai interrogata sulla società, pensate a Machiavelli, tanto per dirne uno, i politici. Però il problema è che era un'altra società. Questa aveva delle caratteristiche strane, c'era gente che compariva con tantissimi soldi che fino ad allora non significavano niente, oggi improvvisamente erano un segno di enorme potere, che poteva gestire degli spazi e delle risorse impensabili fino a 2 minuti prima, altre classi intere di gente espropriata che non poteva vendere che la propria forza lavoro, il famoso discorso dei proletari di Marx e via discorrendo. E il problema è che in questi casi non è semplicemente che non sai cosa fare praticamente, e che non capisci neanche più perché lo devi fare. Un tema sul quale spesso e volentieri non si riflette abbastanza in questi ultimi anni, praticamente mai, è il senso della società. Cioè, perché stiamo tutti insieme? Perché viviamo in formicaia da 35 milioni di persone? Perché accettiamo di fare dei lavori dei quali non ci frega assolutamente niente? Perché? Una domanda apparentemente semplice, ma molto complicata, tant'è che Wittgenstein, che è stato uno dei grandi filosofi del XX secolo, diceva: crescere vuol dire imparare a non chiedere perché. Perché nel momento in cui cominci a chiedere perché, te si sfasciano le cose in mano, ragazzi. Cioè, non so se avete presente la famosa favola del re nudo che ha bisogno di un bambino che dica: ma questo è nudo, perché tutti gli altri fanno finta di no. Ecco, noi siamo così. Noi continuiamo a far finta che tutto sia normale, no? Questa ossessione per la normalità, magari un giorno sarà il caso che ne parliamo, andrà tutto bene, tornerà tutto normale, non so se vi ricordate, è una cosa abbastanza recente da essere lì, come se quello che c'era prima fosse tutta sta meraviglia alla quale tornare de corsa, perché se no chissà che ci succede, voi dite, per carità. Però, allora, come funziona sta cosa? C'è bisogno di capire perché, perché t'alzi tutte le mattine. E trovate bellissime pagine su gente che non lo capisce più, ci cioè sono delle poesie di Bukowski fantastiche sul fatto che non te spieghi, no? Eppure se tu sai perché, vivi meglio. E una delle cose che avevano quei signori del premoderno è che loro sapevano perfettamente perché stavano lì. E ci stavano pure bene. Non so se avete visto Downton Abbey qualcuno di voi. È capitato, niente del genere, mai. Che cazzo fate le precisazioni? Io non l'ho visto, me l'hanno raccontato, santi Dio, fate qualcosa anche voi. Allora, Downton Abbey è una storia di nobiltà e servitù inglesi del 7-800, se non ricordo, no, 8-900, perché, e ci sono tutti questi maggiordomi, camerieri, eccetera, eccetera, e loro trovano assolutamente giusto essere camerieri, maggiordomi, eccetera. Non ce n'è uno che abbia, dica, ma io potrei star al posto di quello, perché non gli passa manco per l'anticamera del cervello. Direte voi, gli hanno fatto il lavaggio del cervello, può anche darsi. Però vi ripeto, se tu condividi il senso di un'impresa sociale e all'interno di quell'impresa sociale occupi uno spazio che per te è adeguato, che problema c'è? Non so se è chiaro. Perché devi voler essere qualcos'altro? È quello il senso, il far parte di qualcosa che tu condividi e che vuoi che si verifichi. E tu fai quello che puoi fare perché si verifichi, devi sopportare alcune cose, le sopporti, ottieni dei riscontri, va bene, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il punto dell'impresa culturale, ragazzi. L'impresa culturale ci deve dire, ci deve permettere di vivere bene sapendo perché viviamo. Non ci deve permettere di essere ricchi. Questa cosa sarebbe il caso che la capisse, perché altrimenti è un problema. L'impresa culturale ti garantisce una buona vita, ma per garantirti una buona vita deve pure spiegarti perché vivi, perché altrimenti è un problema. Perché se te lo chiedi e non sai darti una risposta, ecco, credo che mi abbiate capito abbastanza bene. Quindi il problema del senso, non a caso uno di quel capitolo che vi ho detto di leggere del mio vecchio manuale si chiama Le dinamiche di attribuzione del senso, perché è esattamente lì, cioè il senso non sta già qua, ce lo dobbiamo stipulare noi, dobbiamo mettere tutti d'accordo in qualche modo per far sì che tutti si sia d'accordo almeno su alcuni due o tre punti centrali per i quali vale la pena di sorbirsi lavori ripetitivi, di sorbirsi la burocrazia, di sorbirsi dei bruti che vanno in giro, di sorbirsi i bulli e di tutto, come dire, l'armamentario di splendide cose che ci troviamo fra i piedi costantemente. Ecco perché dovrei sopportarlo, se non per, ecco, puntini, puntini, puntini. In quel torno di tempo, come in questo torno di tempo, il senso comincia a vacillare. Perché il senso precedente era dato dai valori precedenti, dalla visione del mondo precedente, dalla Weltanschauung, come abbiamo detto, precedente, che però non erano più in grado di fare nulla per quelli che vivevano in quegli anni. Anni pieni di stimoli, anni incredibilmente vivi, incredibilmente ricchi, per carità. Però come facciamo a spiegare che sta succedendo? Ci vogliono nuovi pensatori. Ecco perché non continua la filosofia sociale, ma nasce la sociologia. Una sociologia che per molti versi è anche già collegata alla scienza, alle scienze, quelle, le altre scienze, le scienze naturali. Una sociologia che ha un versante metodologico, che ha un versante di ricerca concreta, un versante scientifico, e non è semplicemente teoria sciolta da qualunque tipo di rendicontazione, come è stata la filosofia a lungo, no? La filosofia e la sociologia sono, cioè la sociologia segue la filosofia perché ambisce a poter dare delle risposte a quelli che ne hanno bisogno. E i più necessitanti di risposte sono i borghesi. Perché tu puoi anche sapere profondamente di poter fare certe cose, ma la domanda è perché le fai? Come fai a sostituirti a tutto ciò che è sempre stato? Perché vi ricordo, ragazzi, che le istituzioni che stanno andando giù ora sono istituzioni che stanno lì da mille anni. Mille anni dal nostro punto di vista sono un'eternità. Ok? Quindi è anche difficile in qualche misura combattere e criticare qualcosa che ha una tale storia alle spalle, no? E servono dei gesti enormi per poterla distruggere. Uno dei gesti più grandi da questo punto di vista è evidentemente la decapitazione del re in Francia. Quello è un gesto simbolico, non è tanto, è soltanto un problema di, come dire, regolare dei conti. Quello è il gesto, come le torri gemelle americane, sono quei gesti che segnano dei punti oltre i quali nulla è più ciò che era prima. Nel bene e spesso e volentieri purtroppo nel male. Quindi capite che il momento è un momento topico e noi ci troviamo a esserne in parte, in significativa parte, comprimari, no? Perché appunto la sociologia viene definita sociologia la prima volta nel 1835, quindi vuol dire che già c'era da un po' di tempo gente che ragionava da questo punto di vista, no? Quindi noi abbiamo questo famoso Auguste Comte che nel 1835 fa il primo corso di sociologia positiva, Ora, prima di lasciarvi liberi, visto che vedo che state pian piano, come dire, colando via due alla volta, vi chiedo che vuol dire positiva. Scusami?
Certo.
Certa. Tu?
Cioè, io sapevo che lui era uno dei filosofi principali, insomma, rappresentanti il filone del positivismo, che era un filone, insomma, basato sulla scienza, sulla pura fiducia verso la scienza, che vedeva, diciamo,
Vai.
la scienza un po' come la soluzione a tutto. Infatti spesso si parla anche di scientismo che andava a sfociare quasi proprio in una sorta di fede cieca nei confronti della scienza. E insomma lui è famoso perché elabora la teoria dei tre stati.
Ok, ci siamo andati molto. Lei l'ha detto fondamentalmente, lui in qualche misura è andato nei pressi, ma il problema è perché positivo. Perché dal positivo certo non è che c'è un'assonanza immediata. Il problema è che positivo non sta per, come pensiamo noi con Jovanotti, yeah, che figo, ma sta fondato sui dati. Perché in latino dato si dice positum. Quindi il sapere positivo è un sapere fondato su dati. Quindi, come vedete, l'influenza delle scienze naturali è già molto significativa, perché Comte, giustamente, come ricordava la vostra collega, è uno dei principali esponenti di quella che molti filosofi nel XX secolo poi denomineranno il crollo della filosofia, ovvero sia l'asservimento della filosofia a dei metodi di pensiero e dei metodi di ragionamento che con la filosofia non hanno granché a che fare. No, la sociologia positiva in qualche misura è questo, ovvero sia un pensiero che nasce da dati. Ora vi ricordo in chiusura che noi dei dati ci siamo già occupati in modo un po' cursorio, ma abbastanza interessante quando abbiamo parlato del fatto che compaiono nel momento della necessità di individuare un terreno comune tra scienziati riformati e filosofi cattolici, no? Vi ricordate? Ecco, se non ve lo ricordate ve lo ricordo io perché è interessante. Perché noi i numeri li abbiamo presi e li usiamo senza starci a porre grandi problemi. I dati li abbiamo accettati come se fossero normali pure quelli, ma non c'è niente di normale nei dati, ragazzi. Il dato è qualcosa che, come dice il mio collega metodologo, dovrebbe essere chiamato preso, non dato. Perché è il frutto di una serie di elaborazioni che non hanno granché di oggettivo, di informazioni brute che traiamo dalla realtà. E non c'è nessuna garanzia che questo dato rispecchi necessariamente quello che vogliamo fargli rispecchiare, tant'è che i primi resoconti della Royal Society sono dei resoconti su come hanno fatto a far sì che i dati che hanno rimediato dimostrassero quello che gli interessava a loro, tanto per capirsi. Poi dopodiché abbiamo cominciato a far finta che questo non fosse più vero, ma parliamone. Nel senso che la necessità di dimostrare ancora oggi è centrale. E i dati sono frutto di una lunga serie di manipolazioni tecnologiche, di calcolo, di statistica, eccetera, eccetera, eccetera. E poi diciamo che sono ciò che guida la nostra azione, che è un po' un problema, spesso e volentieri, quando questo si traduce in alibi per scelte che altrimenti sarebbero impopolari, no? A noi fa comodo la neutralità del dato, perché è una perfetta testa di legno per poter adottare delle scelte non facili né divertenti, dicendo, vabbè, ma non so mica io sui numeri, quelli di prima, i famosi numeri che non sappiamo che sono. Allora, prima c'è sui numeri che non sappiamo che sono, poi c'è sui dati che non sappiamo come l'hanno fatti e insieme ci giustificano perché tu devi andare a casa. È carino quando te lo dici così, no? Dici, però, guarda un po', come funziona a buffo il mondo. Ecco, però, purtroppo lo fa. Mo' ci mettiamo pure in mezzo l'intelligenza artificiale a fare i conti del perché devi andare a piede casa e abbiamo fatto la quadra. Perfetto. Non è più colpa di nessuno. Però tu intanto piede casa ce vai. Se può mai dire. Quindi capite, no, che la cosa è interessante. Tanto per dirvelo, così forse lo ricordate perché è strano, la prima idea di dato, in qualche misura, la prima idea per la quale il dato può essere, diciamo, in qualche modo investito di una qualche forma di moralità, la troviamo a fine 200 a Genova. Tanto perché siamo colpevoli della gran parte di quello che è successo nel pianeta, è sempre colpa nostra, perché le banche abbiamo fatto a Firenze, i dati abbiamo fatti a Genova, una cosa e l'altra, però insomma più o meno c'entriamo sempre. E perché sono così collocati temporalmente? Perché in quel tempo i mercanti di Genova avevano dei problemi di status. Come vedete, il mondo, no? Cambia, ma mica tanto. Quindi erano problemi di status e volevano dimostrare di essere migliori di quanto non venissero percepiti e decidono che un'impostazione sul genere di quella che noi chiamiamo partita doppia dei numeri dei loro registri, eccetera, eccetera, dimostrava non solo la loro professionalità, ma anche la loro statura morale. Quindi, per un gesto politico, sociopolitico se lo vogliamo chiamare così, comincia a nascere questa associazione tra un certo tipo di numero e un certo tipo di giudizio di valore, che poi piano piano nel tempo diventa quello che, guarda caso, ci serve a metà 600, quando dobbiamo trovare qualcosa sulla base della quale, ma sì, che ci frega. Qualcosa sulla base della quale poterci parlare senza doverci uccidere, no? Come abbiamo detto, c'è bisogno di un terreno neutrale, quindi il dato, dopo essersi caricato già di tutte queste intimazioni valoriali, morali, eccetera, eccetera, viene preso e viene eletto a terzo. Il dato è qualcosa sul quale né io né te abbiamo voce in capitolo, quindi è qualcosa che è autonomamente in grado di permetterci contatti e di motivare delle nostre scelte. Vi faccio presente che in questo modo noi creiamo l'alibi perfetto per qualunque tipo di dirigenza e di governo politico. E vi faccio presente anche, poi lo vedremo meglio, che noi con questo raggiungiamo uno degli scopi profondi della nostra cultura, che era quello del non aver responsabilità. Noi non vogliamo avere responsabilità, ragazzi. Ci siamo inventati la realtà oggettiva e i dati scientifici perché così possiamo dire è colpa loro. Io non c'entro niente assolutamente. Guarda, non è che ti dico che lo faccio perché lo ritengo giusto, ti dico che lo faccio perché lo dicono i numeri. No? Si chiama, a Roma si dice fuori me chiamo. Ecco, quello. Per cui questo purtroppo è uno dei grandi filoni della nostra cultura sui quali si riflette molto poco, perché noi ormai abbiamo assodato, appurato e giurato che la realtà è oggettiva e sta là fuori. Quindi. Che ci frega a noi, tra l'altro, come vedete. Ma se non fosse così? Se dovessimo farcene carico perché ne siamo parte, visto che siamo quei 70 miliardi di esseri viventi che non sanno di esserlo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vi lascerei su queste interessanti meditazioni per il prossimo fine settimana. Ci vediamo lunedì prossimo normalmente, poi mercoledì invece ci vediamo al San Domenico, perché c'è un convegno sulla protezione civile, come vi ho anticipato, adesso dovrebbero anche comunicarvelo a livello ufficiale dalle segreterie. Ok? Bueno, adios. Sì, un attimo solo.